che è convocata per questa sera, 1º marzo, ore 18:30, sono esattamente le 18:36. Procedo con l'appello. Girotti, Girotti, Cristina, presente. Amicucci, Modesto.
Presente.
Piacquadio, Ugo.
Presente.
Marrone, Giovanni. Salvioli Alessandro,
Presente.
Ballotta Matteo,
Presente.
Caselli Giuseppe,
Presente.
Santunione Silvia, Pellegrini non sentiamo Santunione. Comunque la vediamo, è presente, immagino che eventualmente sistema. Andiamo avanti, Santunio e Silvia è presente. Montanari Diego, Fabri Pier Francesco, niente, quindi sono altresì, al momento non mi sono giunte comunicazioni di ritardo e assenza, quindi diamo atto che è presente l'assessore Rita Barbieri. Il dirigente Tagliazucchi, sono collegati anche i consiglieri, scusate che qui è cambiato l'applicativo e devo andare a vedere, mi sembrava di aver visto il consigliere Paola Cuoghi.
Presente.
Altri consiglieri aggiunti, al momento non li vedo, quindi sappiamo che la Commissione si tiene in videoconferenza, come dalle disposizioni stabilite dai protocolli 13.721 e 11.682, e ci avvaliamo dell'applicativo Cisco Webex Meeting. La Commissione registrata sarà disponibile per l'ascolto sul sito istituzionale al link Commissione Consigliare 1. Il link per poter partecipare alla Commissione 1 è stato trasmesso a tutti i consiglieri comunali, come sempre. Vedo che si è unito anche il consigliere Fausto Roncarati. Procediamo con l'illustrazione del 1º punto all'ordine del giorno, che è regolamento dei servizi educativi e scuola dell'infanzia. Chiedo all'assessore Rita Barbieri se vuole illustrare e dare. Avere la parola prima di cederla al dirigente. Do atto che si è unito anche il consigliere Diego Montanari. Prego, assessore Barbieri.
Buonasera a tutti, grazie signor Presidente. Sì, questa sera parliamo di regolamenti ed eccoci qua in Commissione 1, proprio per confrontarci su quello che è la volontà da parte dell'amministrazione di dare un segnale importante che vuole ulteriormente avvicinarsi alle famiglie attraverso un'azione di equità e un'azione anche di semplicità. Revisionare un regolamento e quindi un proprio sistema tariffario ci ha dato l'input per prendere in mano quelli che sono i regolamenti attualmente in corso e portarli in commissione per intavolare una condivisione con la commissione stessa. Essere vicini alle famiglie vuol dire anche essere semplici nell'esplicitare i concetti e soprattutto cercare di trovare un sistema che sia il più equo possibile. Questi erano i grandi obiettivi che ci ha mosso la prima riflessione per arrivare comunque a questa stesura di questo nuovo regolamento. In più, nel regolamento dei servizi educativi era doveroso fare un passaggio anche perché stiamo proponendo in questa fase dei nuovi servizi educativi integrativi, che si pongono quindi con anche una visione ancora ulteriore di bisogno, soprattutto anche dopo la pandemia, di riallaccio e di socialità richiesto dalle famiglie stesse e analizzato dall'amministrazione. In più, la conciliazione, cioè cercare di provare ad analizzare quelli che sono attualmente reali bisogni, che sono spalmati anche su diverse ore del giorno, in fasce anche inedite di fruizione di un servizio, ci ha fatto comunque muovere in una proposta che comunque sta trovando anche buon riscontro da parte delle famiglie stesse. Ma comunque in ogni caso noi ci siamo mossi anche perché la normativa del sistema integrato 06 ce lo chiede. ci dice che noi abbiamo la necessità, avevamo la necessità come amministrazione di fare degli ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda poi gli approfondimenti tecnici, lascio alla dirigente Tagliazucchi l'esposizione del caso e andando a sviscerare quelli che possono essere diversi aspetti comunque di interesse reciproco. Quello che ci tenevo a dire era che comunque la comunicazione e la trasparenza sono state fondamentali nella riflessione per mettere in atto questa ulteriore modifica al regolamento. Sicuramente andremo a toccare il sistema tariffario, andremo a raccontare quelle che sono le variazioni nell'interpretazione del sistema e niente, quindi adesso mi fermo qui perché andiamo ovviamente a parlare del regolamento dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia. Io chiedo alla Presidente se anche sul regolamento dei servizi educativi scolastici e interventi per il diritto allo studio c'è un secondo punto, lo devo considerare lo stesso.
Ma io, visto che i regolamenti sottoposti sono due, li analizzerei tutti e due perché sono sicuramente importanti e credo
Prima
che,
uno, poi l'altro, chiedevo questo.
e credo anche, do la parola anche ai commissari ovviamente, ma ritengo che vadano analizzati tutti e due, prima un punto e poi l'altro.
Ok.
Permetto di aggiungere che nell'esplicitazione della trattazione che stavamo facendo, avevamo messo prima il regolamento dei servizi scolastici perché è propedeutico, quindi se magari l'assessore vuole introdurre anche quello, magari partiamo da quell'altro per poi arrivare al secondo.
La mia domanda era proprio inerente a quella, Presidente, perché partendo dal praticamente il secondo punto che avevo, diciamo, raccontato quello che era l'intento che ci aveva mosso verso i servizi educativi e avevo lasciato il dubbio sul regolamento dei servizi educativi scolastici e per gli interventi per il diritto allo studio, che effettivamente è un raggruppare, per esempio, il discorso del sistema tariffario e tutte alcune affondi che abbiamo voluto concentrare in un unico documento, li abbiamo portati all'interno del regolamento dei servizi educativi scolastici. E in più, in questa parte di regolamento voi troverete comunque delle parti inedite rispetto, e nella descrizione, rispetto magari ai regolamenti precedenti. In più, abbiamo deciso di accorpare per evitare quindi di mettere in una descrizione doppia magari punti che si vedevano essere raccontati nei diversi regolamenti precedentemente in essere. Nella revisione di questo regolamento, dove troveremo il trasporto, dove troveremo i servizi di pre-post e dove troveremo anche il servizio mensa, andiamo punto per punto a toccare quelle che sono tecnicamente le variazioni. Parleremo di un sistema tariffario che cambia a scaglioni e diventa un sistema tariffario lineare. Parleremo di scelte comunque importanti, soprattutto nella lettura anche di un sistema che sicuramente fino ad oggi aveva avuto modo di, nella riflessione, di creare un po' di difficoltà nella lettura anche degli utenti. Quello che noi facciamo questa sera è leggere l'interpretazione di un nuovo sistema, di un nuovo regolamento. Tutto quello che poi andrà nell'esplicitare il valore economico invece delle tariffe mensa o delle tariffe del trasporto o delle tariffe dei servizi è un altro discorso. Noi questa sera insieme ci dobbiamo concentrare su quello che vuol dire creare nuovi regolamenti di facile fruizione e equi, soprattutto anche di facile lettura e soprattutto di massima trasparenza. Questo è quello che volevamo proprio provare a fare. Sicuramente le famiglie sono al nostro centro, il valore del bisogno della fruizione dei servizi educativi come socialità e come opportunità sono al centro delle nostre riflessioni perché abbiamo creato delle opportunità educative anche nei servizi di posto orario, abbiamo fatto degli affondi anche su un discorso di valore del servizio mensa, cos'è di valore per noi offrire un pasto a un bambino o a una bambina, cioè va oltre alla somministrazione. E credo che ci troveremo tutti d'accordo sul fatto che la volontà da parte dell'amministrazione è quella di guardare anche a chi ha più difficoltà, perché comunque ci sono delle realtà anche dopo la pandemia, ma non solo, che ci dicono che abbiamo il dovere di avvicinarci il più possibile a chi ha bisogno e a offrire un sistema educativo che fa dallo zero. 6, ma anche in più, perché all'elementare comunque si parla, quindi nella scuola primaria e secondaria si parla di scuola, anche offrendo servizi per far sì che comunque il diritto allo studio sia garantito. Questa è la centralità dell'amministrazione. Vicinanza alle famiglie, equità nel dare comunque l'opportunità della fruizione ai servizi e cercare di dare la massima trasparenza e immediatezza e vicinanza. Lascio la parola alla dirigente, la ringrazio, poi sono disponibile in qualsiasi momento dopo per domande anche mirate. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Allora chiedo io un chiarimento perché non mi era stato comunicato e mi scuso, allora se ho ben capito, dovevamo posporre i punti che sono calendarizzati nella Commissione 1. Quindi, prima viene regolamento servizi educativi scolastici e interventi per il diritto allo studio e diciamo a ruota il regolamento dei servizi educativi scuola dell'infanzia. Ho capito bene?
Sì, è meglio nell'esposizione, più facile la comprensione della metodologia in cui vogliamo raccontarvi il perché e come andremo a modificare i
Va bene,
regolamenti.
quindi bisogna che la Commissione prenda atto. E chiedo anche il consenso dei commissari affinché venga fatta questa variazione. E quindi procediamo con la prima illustrazione, che è il punto numero 2, e a seguire il punto numero 1. Se i commissari sono d'accordo, anch'io prendo atto di questa richiesta in questo momento. Vedo che tutti sono d'accordo, quindi prego, dottoressa Tagliatocchi.
Sì, se preferite mantenere l'inversione non è un problema, nel senso che ho preparato delle slide e le comincio a leggere da metà. Diciamo che c'è una parte introduttiva iniziale che tiene insieme i due regolamenti, per questo era opportuno che il discorso dell'assessore introduttivo fosse omnicomprensivo, perché i due regolamenti sono strettamente collegati. Poi
No,
se
no.
preferite una trattazione
Noi, io,
dell'inversione.
la Commissione ha già dato, diamo tutti la disponibilità affinché a
Ottimo.
disposizione sia il più chiaro e esaustivo possibile, quindi ci rimettiamo a lei nell'esposizione che ci darà e seguiremo poi dopo il tutto nella trattazione. Prego.
Perfetto, allora io provo a condividere con questo nuovo sistema il contenuto. Allora, spero di riuscire a farlo. Ecco, ditemi se vedete. State vedendo?
Sì, confermo, si vede. Nuovi
Perfetto,
regolamenti
allora.
servizi educativi, 1º marzo 2022.
Esatto. Perfetto. Allora, io ho preparato delle slide, anche se avete avuto i regolamenti, quindi se poi volete fare degli affondi su delle cose particolari, le possiamo fare. Però visto che la materia era molto vasta e anche, insomma, abbastanza noiosa da trattare in maniera semplicemente discorsiva, abbiamo preferito preparare delle slide. Allora, quali sono i regolamenti attuali in capo al Comune di Castelfranco per il settore educativo e scolastico? In questo momento abbiamo quattro regolamenti: il regolamento del trasporto scolastico, il regolamento per l'applicazione delle tariffe, il regolamento per la gestione dei servizi educativi della prima infanzia e il regolamento della scuola dell'infanzia. Sì. Sai come si fa? L'assessore mi sta venendo in soccorso. Oh. Perfetto, vediamo meglio. Ottimo, grazie assessore. Ecco, ancora non regolato, cioè che in questo momento non è trattato, non ci sono atti del Consiglio Comunale che normino, ci sono alcuni temi. L'accesso dei servizi di pre, post e mensa e l'organizzazione, i controlli dei servizi e la qualità. E quindi ci siamo chiesti perché adottare dei nuovi strumenti di regolazione, visto che ne avevamo già quattro ed erano efficaci e funzionanti. E il motivo per cui si è reso necessario modificare i regolamenti in essere era perché si stanno venendo avanti delle riflessioni rispetto alla struttura tariffaria. In particolare la struttura tariffaria che stiamo usando in questo anno scolastico trovava, diciamo, le sue radici in due regolamenti diversi, il regolamento delle tariffe e il regolamento dei servizi educativi. Quindi, se si vuole cambiare la struttura tariffaria, bisogna necessariamente cambiare questi due regolamenti. Nell'affrontare la rivisitazione di questi due regolamenti, ci si è resi conto che la modifica del regolamento, oltre che essere necessaria per questo motivo, poteva essere un'occasione e un'opportunità di miglioramento. In che senso? Potevamo regolare come Consiglio Comunale le parti mancanti, quelle sui controlli, quelle sulla qualità. Potevamo semplificare accorpando materie simili in regolamenti unici. Questo per una maggiore comunicazione al cittadino che si approccia ai nostri servizi attraverso i regolamenti e per semplificare quindi la struttura stessa della regolazione. Ecco, quindi che cosa succede con questi due regolamenti che proponiamo stasera? Da una parte il regolamento dei servizi educativi scolastici per il diritto allo studio va a sostituire il regolamento del trasporto scolastico perché lo assorbe e va a modificare il regolamento delle tariffe perché lo assorbe. Ma oltre ad assorbire questi due temi già esistenti, introduce delle trattazioni nuove. Quindi parla di organizzazione dei servizi di pre, post e mensa, parla di controlli e parla di qualità. Nel secondo regolamento, quello dei servizi educativi per la prima infanzia, sostituiamo completamente la trattazione del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e poi avevamo un altro regolamento per la scuola dell'infanzia e quindi li andiamo ad assorbire in un unico regolamento. Questo perché la recente normativa, il famoso decreto 06, attuativo della legislazione nazionale 107, parla sempre più di sistema educativo e di istruzione integrato 06, quindi non è più necessario avere un regolamento per i nidi e un regolamento per la scuola dell'infanzia, ma è sempre più opportuno affrontare la materia in maniera integrata, quindi con un unico regolamento. E quindi in questo nuovo regolamento andiamo ad accorpare materie simili, eliminando le parti che già troviamo in altri regolamenti, e parlo delle rette che troviamo nel primo regolamento che guarderemo stasera, cioè il regolamento dei servizi educativi scolastici e diritto allo studio, e poi porteremo a unità semplificando le materie che fino ad oggi sono trattate in due regolamenti diversi, uno per il nido e uno per l'infanzia. Ecco, adesso quello che vedete qua in primo colore. Questa scheda qua la troveremo in entrambi i regolamenti, lo troviamo sia nell'articolo 3 del regolamento generale dei servizi educativi scolastici, sia nell'articolo 1 del regolamento sullo 06, fa un po' a individuare quello che è il sistema di governance del nostro ente, così come la norma, la legge nazionale lo disciplina. Come avviene il governo, la governance? Il Consiglio Comunale con questi due regolamenti va a stabilire gli indirizzi che regolano i servizi e questo lo fa in maniera, diciamo, generale, in maniera anche continuativa fino a che i regolamenti rimarranno in vigore, quindi non c'è un tempo limite. La giunta comunale, invece, che è l'organo, diciamo, di amministrazione, annualmente, in relazione a quelle che sono le risorse che assegna il Consiglio alla giunta, in relazione a quelli che sono gli obiettivi e le necessità del territorio, annualmente stabilisce i piani attuativi dei regolamenti. Quindi la giunta ogni anno, prima dell'avvio delle attività scolastiche, va ad adottare degli atti di indirizzo di secondo livello, che sono quelli che vediamo qua descritti. Il piano dei servizi per l'infanzia, che è quello che solitamente si dovrebbe adottare a marzo, prima di aprire le iscrizioni, per dire qual è l'offerta di servizi che diamo al territorio. Il piano per il diritto allo studio, che è quel piano che va a dire che cosa offriamo alle scuole e alla comunità scolastica in termini di servizi e di interventi. Il piano degli interventi della comunità educante, che sono tutti quegli interventi aggiuntivi che vengono fatti anche nell'extrascuola, anche con la collaborazione del terzo settore e dell'associazionismo o del cittadino, che vanno a fare crescere la cultura dell'infanzia e la cultura dell'educazione in una società civile. Quindi parliamo di interventi extrascuola. Il piano dell'offerta formativa, che è quel piano di arricchimento dell'offerta formativa che annualmente l'amministrazione propone alle scuole che sono deputate ad approvare a loro volta il POF, il piano dell'offerta formativa. Le scuole approvano il POF entro il 30 ottobre, dopo aver raccolto dal territorio, per il tramite dell'amministrazione comunale, quelle che sono le opportunità di tipo formativo. Quindi, oltre ad approvare questi indirizzi, la giunta annualmente approva il quantum tariffario delle rette scolastiche, ossia il consiglio comunale con il regolamento stabilisce il sistema tariffario. Ogni anno la giunta approva le tariffe, cioè il costo che il cittadino ha per la fruizione del servizio, quello che viene definito quantum. Cosa fa il dirigente? Il dirigente, sulla base di questi indirizzi del Consiglio e della Giunta, e in base quindi a quelli che sono gli obiettivi e le risorse assegnate, determina solamente gli aspetti gestionali. Quindi approva i tempi per le iscrizioni, raccoglie le iscrizioni, approva le graduatorie, approva il piano del trasporto scolastico, approva l'organizzazione dei servizi 06, i turni degli educatori. Le modalità di avvio dei servizi di refezione, mensa, pre-trasporto scolastico, i progetti da dare alle scuole, i piani di integrazione scolastica e per l'inclusione della disabilità. Sono tutti atti di natura meramente gestionale sulla base di scelte politiche fatte dal Consiglio e dalla Giunta in base alle rispettive competenze. Ecco, adesso inizia questo pezzo arancione. Il pezzo che avete visto fino adesso viola, era un pezzo generale, diciamo, che faceva un po' da cornice alla riflessione sui due regolamenti. Adesso iniziamo con tutto questo arancione il trattamento del primo regolamento, che poi per voi è il secondo nella convocazione, che è quello che viene chiamato Regolamento dei servizi educativi, scolastici e per il diritto allo studio. Andiamo a vedere che cosa modifica. Come abbiamo detto prima, questo nuovo regolamento va a sostituire integralmente, perché lo assorbe integralmente, il vigente regolamento per il trasporto scolastico e il vigente regolamento generale per l'applicazione delle tariffe dei servizi educativi scolastici. Questo regolamento in parte va a sostituire anche l'attuale regolamento dei servizi educativi e l'attuale regolamento della scuola dell'infanzia solo per il pezzettino che riguarda le rette e per il pezzettino che riguarda gli accessi e e per il pezzettino che riguarda la mensa scolastica, perché la mensa per noi è un servizio a parte che sta dentro come organizzazione al regolamento generale. Proviamo a vedere l'indice di questo nuovo regolamento. Vi ho messo evidenziate quelle che sono le parti innovative, perché molte parti sono una riscrittura di scelte già attuate e semplicemente diversamente collocate. Allora, il titolo 1, oggetto e ambito di applicazione, non innova nulla. Il titolo 2 parla di iscrizioni a missioni. Dopo vedremo, di fatto non innova nulla. Il titolo 3 parla di organizzazione dei servizi e quindi tratta tutti i servizi. Nuovi troviamo i servizi integrativi e sperimentali, di cui parlava prima l'assessore, i prolungamenti per la scuola dell'infanzia e primaria, il pre e il post, che prima non c'erano, e la refezione scolastica, che prima dal punto di vista organizzativo non era trattata. Al titolo 4 troviamo la modalità di costruzione delle tariffe e questo pezzo viene modificato. Poi vedremo quali sono le modifiche. Il titolo 5 parla di agevolazioni tariffarie. Il comune di Castelfranco aveva già un sistema di agevolazioni tariffarie molto articolato e molto equo nei confronti del cittadino, quindi questo di fatto viene mantenuto e messo dentro. Nuovo invece il titolo sesto, cioè l'applicazione dell'ISEE, che è lo strumento, diciamo, per determinare la capacità economica del cittadino. Invariate sono le agevolazioni tariffarie. Il titolo 8, tariffe per i non residenti, è nuovo perché prima non c'era una trattazione di questo genere. Il titolo 9, verifica dei pagamenti, è una nuova trattazione. È una nuova trattazione anche il titolo 10 sui controlli e il titolo 11 sulla qualità. Adesso magari partiamo con la trattazione di questi titoli. Allora, il primo titolo era quello delle iscrizioni a missioni. Non innova nulla, come dicevo, dice semplicemente quali sono le modalità di accesso ai servizi, cioè l'iscrizione deve essere fatta entro termini stabiliti, la graduatoria viene fatta in caso di richieste eccedenti la disponibilità, i fuori termine sono accolti solo in caso di posti disponibili. Ecco, attiro la vostra attenzione sul fatto della mensa per tutti, perché la mensa è un servizio che inserendosi all'interno del contesto scolastico, quindi fa parte del tempo scuola la mensa, è un diritto del cittadino fruirne e quindi non necessita di iscrizione, o almeno l'iscrizione la facciamo per avere un tracciamento e per poter correttamente organizzare il servizio. Ma il cittadino che si presenta in mensa, pur non iscritto, ha sempre diritto al servizio di refezione scolastica. Una novità che abbiamo introdotto nell'ottica della semplificazione dello snellimento è l'iscrizione valida per l'intero ciclo fino a che il cittadino non dice non lo voglio più, senza dover ogni anno rifare tutta la procedura di iscrizione perché è già nella nostra banca dati. Quindi chi si iscrive al nido, si iscrive al nido per 3 anni. Chi si iscrive alla scuola d'infanzia si iscrive per 3 anni. Chi si iscrive alla mensa si iscrive o per i 3 anni dell'infanzia o per i 5 anni della primaria. Chi si iscrive al trasporto, idem, al pre e al post, idem. Fatta salva la possibilità che ha il cittadino sempre di dire io non voglio più il servizio. Evitiamo però l'appesantimento a maggio di dover sempre rifare tutte le iscrizioni. Ecco, i non residenti sono accolti in subordine ai residenti, cioè ci sono alcuni servizi tipo il nido che non raggiungono la copertura totale dei posti, dove senz'altro prima vengono presi i residenti. Altri servizi come la mensa vengono comunque dati per il principio che dicevo prima, cioè c'è sempre posto. Perché quando un bambino viene ammesso a scuola, viene automaticamente ammesso anche al servizio di refezione scolastica. È un suo diritto, anche se non è residente. Ecco, l'altro, il titolo terzo, perché vado un po' veloce, affronto per macro temi, il titolo terzo del regolamento parla dell'organizzazione e quindi affronta per blocchi molto corposi. Come sono organizzati i servizi? Per quanto riguarda i servizi 06, rimanda integralmente al regolamento che vedremo fra un attimo. Per quanto riguarda i prolungamenti, è una trattazione nuova, come dicevo, introduce però un concetto importante, cioè che i pre e i post scuola dell'infanzia e della primaria sono interventi. Sì, di diciamo conciliazione, ma anche socio-educativi e di socializzazione, quindi importanti sia per sostenere i genitori impegnati lavorativamente, ma anche per offrire ai ragazzi delle occasioni importanti di impiego del tempo libero in tempo non scolastico. Poi arriviamo al trasporto scolastico. Come dicevo, il trasporto scolastico era oggetto di un regolamento suo a parte, che però sembrava un po' ridondante e quindi l'abbiamo assorbito all'interno di questo. Attualmente, e anche in questo regolamento, esistono due tipologie di servizi. Il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. E il trasporto per gli alunni delle scuole del territorio in orario scolastico. Organizzando questi due tipi di servizi, facciamo come amministrazione due interventi diversi. Quando portiamo i bambini a scuola e da scuola a casa, facciamo un intervento per il diritto allo studio, nel senso che facilitiamo l'accesso al sistema scolastico e quindi è un intervento, soggetto a pagamento, ma per garantire il diritto allo studio alle famiglie. Quando invece trasportiamo gli alunni delle scuole del territorio per uscite didattiche e per gite di istruzione, facciamo degli interventi di arricchimento dell'offerta formativa, quindi per migliorare la qualità del servizio. Quindi stiamo rispondendo a due importanti finalità che la legge italiana ci assegna. Uno dei requisiti del trasporto deve essere quello di essere dato in sicurezza. Viene poi preso in esame il trasporto per gli alunni disabili, che deve essere un trasporto di volta in volta, progettato, tenendo conto di tutti i fattori e di tutte le risorse, sia delle famiglie che del territorio. Quindi di volta in volta, a seconda di quello che decide l'equipe. Potrà essere possibile organizzare un trasporto insieme ai compagni, quindi sul trasporto scolastico normale, con accompagnatore però, perché il fatto di avere un disabile ci impone l'accompagnamento. In altri casi sarà possibile fare dei progetti con il terzo settore per accompagnamenti speciali quando c'è bisogno di mezzi speciali, perché ci sono delle importanti disabilità fisiche. In altri casi potranno essere invece trasporti individualizzati, resi anche con macchina e con delle progettazioni specifiche condivise con la famiglia. Ecco, annualmente viene fatto il piano annuale del trasporto, che viene elaborato in base alle richieste delle famiglie, all'orario delle scuole, e ai mezzi a disposizione, oltre che ai bacini da servire. Il piano annuale del trasporto, chiamato PAT, si articola in linee e tragitti. In questo momento abbiamo 5 linee, ogni linea corrisponde a un mezzo, ogni mezzo fa diversi tragitti, se non ricordo male in questo momento ne abbiamo 18. Poi c'è una lunga trattazione sul trasporto scolastico che parla di norme di comportamento e di obblighi delle famiglie. A inizio anno viene fatto un patto di corresponsabilità con le famiglie, in base alle quali le famiglie si impegnano ha un comportamento corretto all'insegna della civile convivenza sui mezzi. E quindi, insomma, a patto analogo viene fatto con gli autisti che devono tenere anch'essi, autisti ed educatori, un atteggiamento improntato appunto al carattere educativo che questo servizio deve in qualche modo avere. La refezione scolastica è un capitolo nuovo perché noi in questo momento abbiamo la carta dei servizi, ma la carta dei servizi è uno strumento diverso rispetto al regolamento, mentre il regolamento va a indicare quelle che sono le regole di utilizzo del servizio nei confronti del cittadino, ma anche delle scuole, perché il fruitore della mensa non è solo il cittadino, ma sono anche le scuole, perché le insegnanti stanno in mensa e hanno degli obblighi, dei doveri, dei diritti, esattamente come il bambino. La refezione scolastica nasce come servizio che deve facilitare la frequenza al sistema scolastico, quindi deve garantire il diritto all'istruzione e all'educazione, ma è anche un servizio in qualche modo educativo, perché attraverso la mensa passano tanti valori. Diventa quindi importante e strategico nei servizi di refezione scolastica lavorare con tutta la comunità scolastica, intesa come bambini, educatori, insegnanti e gestore, ma anche con le famiglie che non fruiscono direttamente il servizio, ma lo vivono in maniera indiretta. La modalità per fare partecipare le famiglie al servizio è appunto l'istituto del comitato di refezione e delle commissioni mense, che sono due organismi che sono previsti in questo regolamento e che poi vengono disciplinati con un atto di giunta che va un po' a dettagliare quelle che sono le funzioni e le modalità di individuazione. I menu che vengono offerti nelle nostre mense sono menu di tipi diversi e a seconda della stagione, quindi abbiamo due menu stagionali, uno autunno-inverno e uno primavera-estate. Abbiamo poi dei menu speciali per diete, quando ci sono delle patologie certificate dal medico. Abbiamo poi delle diete in bianco, così come prevede il nostro regolamento sanitario approvato dall'azienda USL, che prevede la possibilità per 3 giorni consecutivi di una dieta in bianco, anche senza certificato medico. Abbiamo poi la possibilità, per motivi etico-religiosi, di fare delle richieste di pasti alternativi, sempre dietro, impegno da parte di entrambi i genitori di fare la richiesta. I controlli sulla mensa sono controlli assicurati quotidianamente dal gestore attraverso il metodo dell'HCCP e poi controlli da parte degli organismi deputati che sono i NAS e l'azienda USL, che vanno a fare delle visite ispettive di secondo livello. Il comune a sua volta può fare dei controlli mirati o programmati sulla corretta esecuzione del servizio secondo il capitolato, e inoltre anche le commissioni mense hanno una funzione di controllo sociale, tra virgolette, perché possono andare in mensa a fare degli assaggi ed eventualmente segnalare ragion veduta problematiche. Adesso la parte che vedete in rosa introduce praticamente una riflessione sul sistema tariffario, perché il pezzo che viene dopo entra nel cuore del sistema tariffario. Quindi l'ho messa in rosa perché questi concetti sono di questo regolamento, ma sostituiscono anche gli altri due regolamenti dei nidi, perché in parte erano contenuti anche là. Allora, quali sono i principi che guidano l'amministrazione nella riflessione sul valore del sistema tariffario? Sono 3 principi importanti che vuole raggiungere attraverso l'applicazione delle tariffe. Allora, da una parte il sostegno della funzione genitoriale, che è un valore, cioè nel senso che gli interventi che l'amministrazione fa in campo educativo e scolastico Sono interventi che si mettono a fianco al genitore per sostenerlo, da una parte organizzando servizi per favorire l'accesso e quindi supporta le famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Dall'altra parte sostiene il bisogno di lavorare delle famiglie, curando i figli, cioè quindi tenendoli dentro ai nidi o tenendoli nei prolungamenti d'orario anche quando l'attività scolastica è terminata. Ecco, accanto a questo principio importante del sostegno della funzione genitoriale, c'è un altro principio che si coniuga con questo, molto importante, di valorizzare il ruolo primario che la famiglia deve avere, cioè il sostegno della funzione genitoriale non deve essere sostitutivo della famiglia, ma deve essere sempre secondario rispetto alla famiglia. E quindi i servizi che il Comune di Castelfranco eroga sono servizi che non sono sostitutivi, ma che premiano e anzi favoriscono il coinvolgimento delle famiglie nella cura dei figli. In che modo viene fatto questo? Con tanti piccoli accorgimenti che da anni il Comune di Castelfranco sta facendo e che via via sta sempre più implementando. Faccio un esempio, la mensa. In molti comuni d'Italia la mensa è obbligatoria come consumo quotidiano tutti i giorni e quindi devi per forza frequentare la mensa, non puoi uscire da scuola per andare a mangiare e poi tornare. Il Comune di Castelfranco da sempre ha fatto la scelta di dare la possibilità invece di prendere la mensa quando ne hai bisogno. Quindi se quel giorno la mamma o il papà fanno i turni e vogliono mangiare a casa con il loro figlio, questo è possibile. Ovviamente questo vuol dire anche fare delle riflessioni poi conseguenziali per quanto riguarda le tariffe. Un'altra cosa, quindi un altro intervento che si sta sperimentando in questi primissimi mesi dell'anno è la flessibilità dei servizi, quindi costruire, progettare sempre più servizi che nel rispetto dell'aspetto pedagogico e del primario benessere del minore, che deve sempre essere tutelato, vadano comunque incontro alle famiglie. Offrendo dei servizi solo quando ne hanno bisogno e non sempre. E quindi nido a pacchetto, nidi a part-time, possibilità di passare dal tempo part-time a full-time a seconda di come muta l'esigenza lavorativa della famiglia, spazi bambini, centri bambini e famiglie. Sono tutti servizi che in qualche modo responsabilizzano le famiglie nel loro valore primario di cura della prole, ma offrono un sostegno quando la famiglia lo richiede, senza imporlo. Ecco, quindi sono organizzazioni quelle che il Comune di Castelfranco sta sempre più mettendo in piedi, che favoriscono la permanenza solo quando serve. Questo va nella direzione ovviamente di strutturare dei modelli tariffari che siano poi coerenti con questo pensiero. Quindi le parti fisse vanno eliminate per riportare alcuni costi collegati alla frequenza. Il terzo principio che ha guidato l'amministrazione nel riflettere su questa costruzione di questi modelli tariffari è l'equità del prelievo e la solidarietà comunitaria, cioè una politica tariffaria attenta ai bisogni delle famiglie, che sappia essere graduale nel prelievo in base all'ISEE, sono tutti concetti che già sono contenuti nei nostri regolamenti, ma che stiamo ulteriormente perfezionando. Ecco, questa politica tariffaria attenta alla componente economica trova delle declinazioni diverse nei servizi a seconda del valore sociale che viene attribuito ai servizi stessi. Cioè, più il servizio ha un impatto sociale ed educativo importante, più la politica tariffaria deve essere equa. Quando invece un servizio lo è di meno, perché risponde di meno a questi bisogni, può anche essere, diciamo, un pochino più generalizzata. Questi che ho esposto sono dei concetti teorici, proviamo a vedere come si declinano poi nella pratica nei sistemi tariffari. Ecco, Il titolo quarto del regolamento è quello che va a modificare il sistema tariffario e praticamente ha coniugato questi tre principi che abbiamo detto prima, individuando tre diversi modelli tariffari. Allora, questi tre modelli tariffari ve li ho messi in ordine crescente perché andiamo da quello meno equo a quello più equo. Quindi il sistema tariffario di Castelfranco oggi e anche domani è un sistema tariffario che combina questi tre modelli in maniera diversa a seconda di quello appunto che è il risultato che si vuole ottenere. Ci sono tre tipologie di tariffe. La tariffa cosiddetta fissa, che è quella che non ha agevolazioni. Poi c'è la tariffa invece a scaglioni, che è quella che conosciamo, dove a un valore ISEE sono collegate delle fasce di retta, cioè a fasce economiche della popolazione, che vengono chiamate scaglioni, si collegano delle rette. Poi c'è la tariffa, diciamo, il sistema tariffario, il modello tariffario di nuova introduzione, che chiamiamo tariffa lineare, che è quella che mette in diretta correlazione il valore economico della famiglia con una retta. Come si pensava di applicare questi tre modelli ai nostri servizi? Senz'altro la tariffa fissa che non ha agevolazioni. È quella che può essere congeniale a servizi dove le famiglie hanno una situazione economica abbastanza, diciamo, soddisfacente, nel senso che sono meri interventi di conciliazione, cioè le famiglie che devono lasciare i bambini a scuola oltre l'orario sono famiglie che probabilmente sono entrambe impegnate lavorativamente e che quindi magari pur di averlo preferiscono un servizio con una quota fissa, perché l'importante è avere il servizio, perché concilia i tempi di cura e lavoro. Le tariffe a scaglione invece sono quelle dove le famiglie hanno necessariamente bisogno del servizio, o perché hanno bisogno della mensa, perché il bambino è a scuola, tipo alla materna, e non può tornare a casa e poi tornare a scuola, e quindi la mensa in questo caso svolge un importante ruolo di facilitazione della frequenza scolastica, o ad esempio si pensa al trasporto, perché oltre che facilitare l'accesso, il trasporto svolge un ruolo importante anche di conciliazione, di organizzazione familiare, soprattutto per chi vive in periferia e non ha a disposizione, diciamo, sufficienti mezzi per portare tutti i figli a scuola, magari in scuole diverse. Ma il massimo di equità si raggiunge nella tariffa lineare, che è quella tipo di tariffa che è ipotizzata per servizi molto costosi, come ad esempio il nido, che è un servizio molto costoso, dal forte però valore sociale, perché il nido è un servizio non solo educativo, ma anche sociale. Sociale nel senso che si occupa della socializzazione dei bambini in età precocissima e quindi promuove il benessere del bambino, tutela il minore e promuove il benessere in generale della famiglia. Quindi con questo modello tariffario, senz'altro, il massimo dell'equità, che era uno dei principi enunciati, si raggiunge con la tariffa lineare, che si pensava di applicare ai nidi, ai centri estivi dei nidi e allo spazio bambino, quindi a quei servizi che per l'amministrazione comunale hanno il più alto impatto sociale. Quali sono, diciamo, le competenze rispetto a questo argomento? Il Consiglio Comunale definisce il modello tariffario da applicare ai servizi, cioè il Consiglio Comunale deve decidere qual è l'impatto sociale che vuole attribuire a un servizio e deve quindi definire quali sono gli interventi di sostegno alla famiglia e lo fa attraverso questo regolamento, dichiarando quali sono i servizi che darà alla città di Castelfranco. Dichiarando anche quale modello tariffario vuole applicare a detti servizi. Le La giunta ha invece un ruolo, diciamo, di definizione del quantum tariffario sulla base degli indirizzi che ha stabilito il Consiglio Comunale. Quindi definirà il costo delle rette e definirà i valori ISEE che sono da collegare alle rette minime, alle rette massime e alle rette agevolate degli scaglioni. Nel caso di tariffe lineari, poi la giunta deciderà anche quale percentuale applicare al valore ISEE per determinare la tariffa personalizzata di ogni utente. Questa cosa qua viene fatta annualmente, perché già adesso il Consiglio Comunale, nel regolamento che stiamo vivendo in questo momento, ha stabilito i principi e ha stabilito i modelli tariffari, mentre annualmente la Giunta ogni anno approva le tariffe e i valori ISEE corrispondenti alle tariffe. Ecco qua avete una scheda riepilogativa di quanto ho appena detto, come si costruiscono le tariffe a Castelfranco. Allora, i nidi d'infanzia e lo spazio bambino, seguendo l'enunciato principio dell'equità, hanno una retta lineare mensile, il che vuol dire che per ogni valore ISEE c'è una tariffa da un minimo e un massimo che la giunta stabilisce. Come sono oggi le tariffe dei nidi? Le tariffe dei nidi oggi hanno sempre un carattere di grandissima equità, perché hanno 62 scaglioni, che sono una cosa enorme. A questi 62 scaglioni corrispondono le rette mensili. Oltre a questi scaglioni hanno delle quote variabili giornaliere che poi vengono sommate e quindi diciamo il cittadino non sa a priori quanto pagherà quel mese, perché dipende dai giorni di apertura del nido, dipende dai giorni di chiusura per scioperi o quant'altro, dipende da mille cose. E in più non sa in quale scaglione collocarsi, perché è davvero un sistema molto complesso. Con la tariffa lineare viene stabilito prima dell'inserimento al nido la tariffa che quel bambino avrà per tutti i 10 mesi di frequenza e non cambierà più, a meno che non sia malato, che allora gli daremo le riduzioni per malattia. Ecco, quindi a meno che non ci siano delle modifiche in negativo che il genitore ci porta, la tariffa fissata è quella. Quindi il genitore può decidere prima di entrare nel servizio se gli va bene o non gli va bene la tariffa applicata. Oh, scusate. Il nido flessibile, che è un servizio di nuovissima istituzione di cui parleremo dopo, prevede l'acquisto di pacchetti che però vengono pagati a tariffa fissa, quindi sono pacchetti che hanno un costo predeterminato, poi il genitore li usa quando ritiene opportuno. Poi abbiamo il prolungamento orario del nido, che è una tariffa mensile fissa. Adesso era una tariffa annuale, però abbiamo ipotizzato che per servizi come il nido, per quel principio di cui parlavamo prima, per cui il genitore va responsabilizzato e va comunque assecondato nel suo bisogno di fruire del servizio solo quando lo vuole, quindi il prolungamento orario al nido è uno di quei servizi che si può chiedere per un mese, per 2 mesi, per 3 mesi, per 6 mesi, per un anno, a seconda del bisogno e a seconda anche della necessità della famiglia. Anche perché al nido ci sono tante variabili come l'età, ma anche come i congedi parentali che le famiglie possono prendere, come i nonni che comunque vengono in soggiorno e decidono di stare un mese col bambino, possono essere tantissime le variabili. Prolungamento orario dell'infanzia e della primaria, invece, sono quei servizi che vengono dati solo alle famiglie entrambe impegnate lavorativamente. Quindi sono servizi che hanno una tariffa fissa e annuale. In questo momento abbiamo una tariffa annuale, ma non è fissa. Ha anche delle agevolazioni in base all'ISEE. agevolazioni pochissimo utilizzate perché poi in realtà le famiglie che accedono ai servizi sono famiglie che hanno entrambe due lavori e quindi non arrivano ai tetti minimi. Il trasporto scolastico è una tariffa annua che ha degli scaglioni in base all'ISEE. In questo momento noi stiamo applicando anche adesso una scontistica per le famiglie con ISEE, anche se non è nel nostro sistema tarifario già approvato, l'idea è quella di andare ad aumentare gli scaglioni ISEE per il trasporto, perché in realtà questo è uno di quei servizi che è un bisogno, una necessità per le famiglie per garantire il diritto allo studio. La mensa scolastica probabilmente è il servizio sul quale si va a modificare di più l'attuale sistema tariffario. Attualmente abbiamo per la mensa un costo a passo ogni volta che viene consumato e una tariffa invece mensile, fissa, che non viene mai modificata anche se il bambino magari non frequenta. Allora, poiché abbiamo detto che la mensa è un diritto e che può essere fruita solo quando ce n'è davvero bisogno, e soprattutto perché ha dei costi che sono a passo, scusate.
Dottoressa Tagliazucchi, l'abbiamo persa.
Scusate, ma ho avuto un'interferenza col
Ah,
telefono
prego,
e quindi ho
prego,
dovuto rispondere, altrimenti non mettevano giù.
prego. Prego.
Allora, la mensa scolastica, dicevo, viene modificata completamente come struttura tariffaria, nel senso che qua si va a introdurre il concetto del costo a pasto, per cui l'utente pagherà solo i pasti consumati, pasti determinati in base all'indicatore economico della situazione. Questo ovviamente è un grande beneficio per l'utente. Risponde a criteri di grandissima equità probabilmente, va molto incontro a garantire il diritto allo studio, è stata una scelta che ha determinato comunque una revisione anche degli importi annualmente stabiliti in bilancio perché si va ad abbassare quello che è la percentuale di copertura del servizio a favore delle famiglie più indigenti che in questo modo però vedono il servizio come accessibile e quindi ne possono fruire. Ecco, il titolo quinto e settimo va a introdurre invece le agevolazioni tariffarie. Qua non c'è nulla di innovativo, è semplicemente una messa a sistema di una modalità che già era presente nel regolamento attuale, molto virtuosa. Noi abbiamo tre principi di agevolazione tariffaria. Un tipo di agevolazione tariffaria in base all'ISEE, che abbiamo appena visto, poi abbiamo delle agevolazioni invece per parametri socio-sanitari integrativi, e sono quelli per i minori disabili, dove viene applicato uno sconto al servizio in caso di minore disabile e addirittura la gratuità per il disabile che fruisce del trasporto. Poi ci sono delle scontistiche per le famiglie che hanno più figli che frequentano lo stesso servizio. A Castelfranco le chiamate pluriutente e quindi hanno degli sconti del 50 o del 20% a seconda del valore sociale che attribuiamo al servizio. E altre riduzioni che vengono applicate sono le riduzioni per frequenza, quindi riduzioni per malattia del bambino oppure per inserimento o per iscrizioni tardive o per ritiri in corso d'anno. Sono già tutte presenti nei nostri regolamenti, le abbiamo semplicemente messe a regime. Una scontistica invece che abbiamo introdotto è quella dei servizi 0-3. Capita raramente, però bambini di questa età si possono ammalare, quindi per assenze superiori al 75% c'è uno sconto del 50% sulla retta. Ecco, chi sono i beneficiari delle riduzioni sono i residenti, perché i non residenti possono fruire solo delle riduzioni per frequenza, perché le altre sono agevolazioni economiche che, ai sensi di legge, le agevolazioni economiche, in quanto benefici sociali, possono essere date solo alle persone residenti. Poi, qual è, ecco, un'altra trattazione nuova è questo titolo sesto che abbiamo aggiunto, che va praticamente a individuare quali sono gli strumenti per valutare la situazione economica della famiglia. Lo strumento utilizzato è l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al DPCM 159 del 2013 e successive modifiche e integrazioni, che è lo strumento tecnico a livello nazionale per misurare la capacità economica dell'utente. È uno strumento che dentro tiene tutti i componenti in nucleo familiare o gli obbligati, tiene dentro la situazione patrimoniale e reddituale e tiene dentro anche la situazione socio-sanitaria, quali possono essere disabilità o altre cose. Quindi è lo strumento che il Comune di Castelfranco usa per stabilire l'accesso a benefici anche in combinazione con altri requisiti. Faccio un esempio: possono essere i voucher, le borse di studio, i libri di testo oppure anche l'accesso ad alcuni servizi. A parità di punteggio entra di solito al nido chi ha l'ISEE più basso. Altrimenti, quando non viene usato l'ISEE per l'accesso ai servizi, viene usato per determinare il concorso al pagamento della retta da parte del cittadino. I destinatari dell'ISEE sono quei cittadini che si sono rivolti ai soggetti competenti per fare la dichiarazione sostitutiva unica e quindi l'INPS ha loro rilasciato l'attestazione dell'ISEE. Quindi le tariffe agevolate sono agevolate in base all'ISEE e quindi il cittadino ci dichiara il suo valore ISEE e in base a quel valore lì concediamo la tariffa agevolata per tutto l'anno scolastico. Quindi l'ISEE
Mi
ha...
chiedo
Prego.
scusa se mi è concesso, questo ISEE può essere quindi aggiornato o rimane quello
L'ISEE
fornito da?
può essere aggiornato nel senso che la norma parla di presentare un ISEE quando esce il bando. Poi, e quindi noi solitamente lo chiediamo il 30 giugno. L'ISEE viene fatto dal 15 gennaio e ha validità intera per un anno o diversa durata che può decidere il gestore dei servizi. Noi in questa fase decidiamo che non appesantiamo chiedendo nuovi ISEE, ma se la situazione è per il cittadino più conveniente, ha facoltà di presentarci l'anno dopo l'ISEE aggiornato. Non solo, esiste l'ISEE corrente. Siccome l'ISEE viene fatto sui 2 anni precedenti, in questo momento, dal 15 gennaio 2022, i CAF stanno facendo l'ISEE sulla base dei redditi del 2020, ok? Il cittadino del 2022 che ha perso lavoro, per cui ha un reddito diverso rispetto a quello del 2020, ha la facoltà di farsi fare un ISEE corrente, cioè un ISEE aggiornato sulla sua situazione del momento. E di questo noi teniamo conto.
Eh no, grazie. Grazie della
Ecco,
precisazione.
un'altra cosa che specifico è che noi nei nostri servizi prendiamo a riferimento l'ISEE del minore. Mi spiego, in caso di coppie sposate e non divorziate, l'ISEE del minore è la medesima del nucleo familiare. Nel caso invece di genitori che sono uniti non da vincolo di matrimonio, e magari dimorano in città diverse per mille e uno motivi, in case diverse per mille e uno motivi, si prende l'ISEE del minore, che è quello che attrae in sé entrambi i genitori. Nel caso di diciamo sentenza di separazione, si fa l'ISEE del figlio che tiene conto anche degli assegni diversamente, degli assegni che vengono dati dal coniuge non convivente, cioè insomma, dal genitore non convivente. Insomma, questo per dire che c'è un ISEE familiare, ma c'è anche un ISEE del minore. Noi per non sbagliare prendiamo l'ISEE del minore. Questo è molto importante perché in caso di affido, l'ISEE del minore per norma è sempre pari a zero. Quindi le famiglie affidatarie solitamente hanno un ISEE, diciamo, il minore ha un ISEE che gli permette di avere un accesso agevolato ai servizi. Ecco, con questa qua era semplicemente una griglia che riepilogava quelli che sono le entrate dei servizi. Al titolo 9 andiamo a introdurre tutto il sistema dei pagamenti che in questo momento era gestito assolutamente, ma non normato ed è una delle cose probabilmente di maggiore interfaccia col cittadino, la tariffa, quindi necessitava anche di una regolazione. Cosa fa l'ufficio rette? L'ufficio rette è quello che definisce le rette, che concede le tariffe agevolate, che fa la fatturazione al cittadino, che accerta le entrate, che gestisce quotidianamente gli incassi, che fa la verifica dei pagamenti, che sollecita in caso di inadempienza e che si occupa del recupero dei crediti. Il pagamento delle rette avviene col sistema PagPA da gennaio del 2021, cioè vuol dire che si può pagare sia con canali fisici che con canali online e nel fascicolo del cittadino che è sul nostro sito, si può consultare i documenti di pagamento, quindi vedere gli avvisi di pagamento, i solleciti che sono arrivati, le ingiunzioni, ma si possono anche ristampare i documenti di pagamento e si possono effettuare i pagamenti. Inoltre, per chi ha l'APIO, possono i cittadini ricevere la notifica di emissione del bollettino che trovano anche sul fascicolo elettronico del cittadino. Ecco, il titolo 9, che è quello relativo alla verifica dei pagamenti, va a disciplinare tutte le cose di cui prima e dispone anche le verifiche che l'ufficio deve fare, che sono una il 30 settembre per il periodo gennaio-giugno e una entro il 28 febbraio per il periodo luglio, diciamo, dicembre dell'anno precedente. In caso di inadempienza del cittadino, dopo un sollecito formale con maggiorazione di spese in notifica, e mi permetto di dire che un ufficio che funziona quando è a regime, se arriva al sollecito dopo aver in qualche modo avvisato telefonicamente, mandato sollecito bonario, eccetera, eccetera. Dopodiché, nel caso di sollecito con maggiorazione, c'è la sospensione della rete agevolata. In caso di ancora ulteriore inadempienza, iscrizione a ruolo. Scusate, ecco, un altro argomento di nuova trattazione sono i controlli. Allora, il comune, in quanto interrogatore dei servizi, deve fare i controlli sulle autodichiarazioni. La legge parla di almeno il 10%. E quando si fanno i controlli è assolutamente indispensabile informare l'utente che si è avviata una procedura di controllo. I controlli possono essere di tre tipi. O generalizzato su tutte le istanze, è solitamente un tipo di controllo che facciamo sulla residenza, questo, oppure un controllo puntuale quando ci sono dei casi con fondati dubbi sulla veridicità, o per incoerenza, inattendibilità, o per omissioni importanti che facciano intendere che si voglia omettere in maniera intenzionale, o per illogicità della dichiarazione. Solitamente facciamo a campione sempre un'estrazione casuale del 10%. Come può avvenire il controllo? Può avvenire o con l'acquisizione diretta dei dati, e questo ad esempio lo facciamo quando abbiamo l'accesso diretto a delle banche dati, come ad esempio quella dell'INPS, quindi i controlli sull'ISEE li facciamo sempre collegandoci al sito INPS direttamente. Oppure possiamo chiedere all'amministrazione certificante di darci il documento. Oppure spesso chiediamo al dichiarante di aiutarci portandoci documenti che aveva autodichiarato. In caso di dichiarazioni non veritiere, decade il beneficio in maniera immediata, viene rideterminata la tariffa se necessario, e viene trasmesso all'autorità giudiziaria competente diciamo, la dichiarazione mendace. Ci auguriamo non capiti mai. Ecco, un'altra trattazione che abbiamo introdotto nuova è la qualità. Allora, la qualità tratta dell'efficienza del servizio e della soddisfazione degli utenti. E quindi lo scopo di un sistema di qualità è quello di monitorare la qualità dei servizi e di verificare la soddisfazione del cittadino, ma, o dell'utente in generale, che può essere la scuola, ma può essere anche l'organo politico, per predisporre azioni di miglioramento. Gli strumenti che abbiamo in questo momento per fare la verifica della qualità sono intanto l'autovalutazione che facciamo spesso nei servizi educativi, ma anche viene fatta quotidianamente, dicevo, nella mensa, perché è un obbligo di legge il controllo sull'HACCP quotidiano. Poi viene fatta l'eterovalutazione, quindi fatta da soggetti terzi, che sono in primis i cittadini, quando facciamo delle indagini sulla qualità percepita, che siano questionari, interviste, incontri, e poi anche la gestione del reclamo e la gestione delle segnalazioni. Inoltre, dopo aver fatto, cioè diciamo che le indagini di qualità o comunque la verifica della soddisfazione servono sempre a mettere in campo azioni correttive immediate quando necessario, oppure misure preventive per migliorare la situazione. Il reclamo che arriva nelle diverse modalità, che quindi può essere o sul portale del comune o per posta elettronica o direttamente all'ufficio o con una segnalazione all'URP, deve essere un reclamo preciso, puntuale, identificato. In assenza di queste tre cose non è possibile una corretta gestione. Cioè non può essere generico, non può essere privo di dati che ci permettano di verificarlo e non può essere, diciamo, non mi piace niente perché non è un reclamo. Ecco, un altro strumento importante è la partecipazione e la comunicazione. Quindi la comunicazione dei servizi deve essere quanto più possibile puntuale, quindi informando il cittadino e la comunità scolastica dei piani adottati, piano del trasporto, menu, calendario scolastico, piano per il diritto allo studio. Gli organismi di partecipazione sono i comitati di gestione, i comitati dei genitori, le commissioni mense, i comitati delle sezioni scolastiche, i collegi, diciamo, degli insegnanti. Ogni cittadino della comunità scolastica ha diritto di ottenere informazioni, dare suggerimenti, presentare reclami e quindi diventa importante gestire in maniera corretta la comunicazione e utilizzare gli strumenti di partecipazione che questo regolamento dettaglia. Ora avrei finito col primo regolamento, quindi se volete facciamo un mezzo secondo di pausa, se avete delle domande su questo pezzo o se volete farle tutte alla fine, decidete voi.
Intanto grazie dottoressa Tagliatucchi, io ritengo che si possa già aprire delle domande su questo primo pezzo per chi vuole porle alla commissione e quindi avere chiarimenti o osservazioni. Quindi prego ai commissari.
Posso,
Lei la
Presidente,
domanda a
Amicucci?
Micucci e poi Girotti allora, se qualcun altro si vuole prenotare, prego. Così evadiamo il primo regolamento e dopo passiamo al secondo. Prego.
Grazie. Una segnalazione veloce per l'articolo 44. Il comma 4 è stato diviso in tre parti. Sembra che ci siano tre commi, in realtà il 4 è diviso in 4, 5, 6.
Grazie, grazie per queste segnalazioni. Vi arriveranno poi tutte le correzioni, questo ce ne eravamo accorti. Provo a leggere, come diceva il dottor Micucci, la parte corretta. Quindi Punto comma 4. Non verranno concesse agevolazioni alle istanze tardive, fatta eccezione per gli iscritti ai servizi. Il 5 è collegato a riscossione mensile, nel qual caso le istanze del beneficio economico in corso d'anno dovranno essere presentate entro la fine del mese per trovare accoglimento della rata relativa al mese successivo, quindi il 6 è collegato. Quindi avremo il comma 4, poi il comma 5 e quindi poi cambierà la numerazione. Grazie per la segnalazione.
Ecco, poi una osservazione. Articolo 6, rinunce, ritiri e utilizzo parziale dei servizi. Allora, per i servizi a retta annuale, nel caso di ritiro dei servizi ad anno scolastico iniziato, l'utente è tenuto a pagare la retta intera, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento. L'utilizzo parziale del servizio, quando non diversamente disposto, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. Cioè, no, non mi sembra, tra virgolette, molto equo, visto che si è più volte sottolineato la parola equità.
Allora, qua dice, provo semplicemente a spiegare quello che abbiamo scritto, poi ovviamente la valutazione politica non è di mia competenza. Allora, qua diciamo che l'utente che intenda ritirarsi dai servizi dopo l'inizio dell'anno scolastico o dopo l'attivazione del servizio dovrà trasmettere formale disdetta, eccetera, eccetera. Per i servizi a retta annuale, nel caso di ritiro, ad anno scolastico iniziale è tenuto al pagamento della retta annuale intera, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento. Dopo andiamo a dire quali sono le finestre di riduzione. C'è uno sconto del 30 o del 50 a seconda di quando ti ritiri. Ovviamente se ti ritiri nel periodo in cui non è più previsto lo sconto, bene. Per quanto riguarda il comma 4, l'utilizzo parziale del servizio quando non diversamente disposto, cioè abbiamo dei servizi in cui è previsto l'utilizzo part-time, parziale, tipo nido part-time, lo spazio bambini, nido flessibile, che già ha una tariffa modificata in base alla frequenza. Il servizio di mensa si paga solo quando lo usi. E il servizio invece di trasporto pre e post scuola, come già adesso avviene, hanno una tariffa intera, cioè se tu ti iscrivi al pre o al post e poi quella settimana lì frequenti 3 giorni invece che 5, non hai diritto a una riduzione perché è un servizio che viene organizzato sulla base degli iscritti.
Questo l'avevo capito, però cioè, secondo me sarebbe stato più corretto dire che tu paghi in dodicesimi per il periodo che hai usufruito, paghi in dodicesimi per il periodo di utilizzo. Comunque, come dice la dottoressa, sarà un'osservazione politica, ma più che altro un'osservazione matematica. Passiamo poi all'articolo 8, nido d'infanzia graduatoria. Allora, in fase di iscrizione è necessario individuare la tipologia oraria, tempo pieno o part-time, richiesta che rimarrà valida anche per gli anni successivi. In corso d'anno saranno concesse variazioni in relazione al variare della situazione lavorativa dei genitori. Cioè, qui viene dato un vincolo, cioè si può fare la variazione solo se cambia la situazione lavorativa, ma se muore la mamma, muore il papà, per esempio, io avrei aggiunto, o in altri casi di comprovati motivi ed esigenze.
Me lo appunto e poi dopo vi risponderemo. Cioè, quello che dice senz'altro è nello spirito di quello che volevamo scrivere. L'abbiamo scritto probabilmente in una maniera troppo restrittiva.
Sì, per me è restrittiva perché si parla solo di variazione della situazione lavorativa dei genitori.
Corretto, sì, è un'osservazione puntuale e corretta. In realtà il passaggio sì, andava aggiunto qualcosa. o per altre difficoltà organizzative, nel senso che uno degli
Comprovati bisogni familiari, comprovate
sì.
situazione familiare in
Esatto.
itinere, cioè basta mettere comprovata motivazione
O comprovate esigenze organizzative
esigente,
della famiglia.
esatto.
E la stessa osservazione farei anche per l'articolo 11 per i centri estivi, i cui genitori siano entrambi impegnati lavorativamente nel periodo di attivazione del centro estivo. Anche qui un genitore può essere ricoverato, può essere deceduto. Aggiungerei anche qui la stessa osservazione.
Ah, ok, lei intende che oltre che l'impegno lavorativo ci possono essere difficoltà organizzative della famiglia importanti, o
Certo.
per comprovate esigenze familiari.
Certo. Poi passerei all'articolo 36. Le tariffe annualmente sono stabilite dal comune, valore ISEE che dà diritto alla retta minima di contribuzione, il valore ISEE oltre il quale è dovuta la retta massima, la percentuale da applicare all'ISEE per stabilire la tariffa personalizzata. Ora, ovviamente, se io chiedo qual è il valore ISEE minimo che intende applicare la Giunta, visto che c'è l'assessore, il valore ISEE minimo, il valore ISEE massimo e se ci può dire anche la percentuale. Oppure facendo un raffronto con i dati dell'anno precedente, dove c'erano 66 scaglioni più 67 tariffa corrispondente in assenza sottoscrizione ISEE. Ora, quante tariffe personalizzate ci saranno tra l'ISEE minimo e l'ISEE massimo? Più o meno arriveremo a fare forse anche di più di tariffe.
Allora, posso accodarmi, Presidente, posso rispondere in questo momento perché, visto che sono stata nominata. Allora,
Prego.
l'osservazione è giusta e puntuale. Quello che in questa riformulazione del sistema tariffario, quindi sistema lineare, è diciamo, l'osservazione vincente che è andata a fare l'amministrazione, perché io le rispondo che è individuale in base all'ISEE presentato dalla famiglia, quindi la sua osservazione è corretta, perché ad oggi abbiamo 67 scaglioni. Il fatto di fare invece una definizione della tariffa in base all'ISEE, dando dei parametri ovviamente che vanno studiati in base a quelle che sono il bilancio dell'ente, quindi comunque andando a vedere quelle che sono la soglia minima di povertà, perché partiamo da quello, perché comunque abbiamo la soglia minima di povertà che ci dice in base agli studi di settore quello che effettivamente è l'ISEE di una famiglia con un certo valore. Di conseguenza anche diamo un parametro massimo su quelle che sono le indicazioni, come abbiamo fatto poi con l'altro sistema tariffario, se lei va a guardare le tariffe. Bene o male, i parametri sono quelli sui quali noi ci basiamo. Diamo semplicemente questo indicatore in percentuale sul quale gli uffici andranno a quantificare in tempo reale quello che è l'ISEE della famiglia e che l'ISEE verrà praticamente, scusi, la tariffa verrà in tempo reale interpretata attraverso i canali che mette a disposizione l'amministrazione. In tempo reale, cioè non nel mese successivo come veniva adesso, ma semplicemente io decido di iscrivere il mio bambino, la mia bambina a scuola, al nido, quindi vedo un attimino quello che effettivamente va ad impattare come ISE e come percentuale su, la mia idea di mandare il bambino al servizio educativo. Infatti noi diciamo che i regolamenti dei nidi, diciamo le nuove il nuovo sistema tariffario, impatta zero sul bilancio perché avendo noi un quantum di fasce di ISEE, che sono 67, sono tantissime, ovviamente di un'identità di amministrazione attenta ai reali bisogni, quindi sempre vicino al bisogno personalizzato quasi delle famiglie che fruiscono i nostri servizi, abbiamo fatto un ulteriore passaggio in più che lo andiamo a definire quasi a persona, quasi quasi a famiglia, perché quello lì ci dà la possibilità di dare queste risposte. Poi ci saranno delle piccole variazioni, ma è importantissimo che si rendano conto in tempo reale della loro spesa mensile. Ma le dirò un'altra cosa, anche in questo modo otterremo una maggiore interpretazione della retta stessa. Ed è questo che è fondamentale, anche questo è vicinanza al cittadino, il fatto che io cittadino riesca ad interpretare in tempo reale quello che sarà comunque il mio impatto economico nel portare il nostro bambino presso i nostri servizi educativi, come incentivazione alla fruizione dei servizi. Noi come obiettivo abbiamo portato i bambini presso i nostri servizi educativi, fateli socializzare, diamo un sistema educativo integrato che possa costruire un progetto di vita importante fin dal nido.
Grazie, avevo chiesto, però ho capito che non è ancora il momento di sapere qual è l'ISEE minimo e l'ISEE massimo che verrà considerato. E condivido la scelta della tariffa ad personam. Un altro aspetto era gli articoli sugli insoluti 55 e 56. Anche qui trovo qualcosa che andrebbe, secondo il mio punto di vista, forse migliorato. Allora, 55. Entro il 30 settembre viene effettuata una prima verifica dei pagamenti per l'anno scolastico precedente e vengono emessi solleciti di pagamento e assunti i provvedimenti del caso. Forse e assunti, magari avrei aggiunto, i conseguenti provvedimenti del caso, una parolina così. Comma 4. Entro il 28 febbraio viene effettuata la verifica dei pagamenti in scadenza entro l'anno precedente. Successivamente viene trasmessa all'ufficio competente la situazione per la riscossione coattiva di tale periodo. Questo avrei aggiunto quella parola. L'articolo 56.
Quindi qua, scusami Cucci, la parola che vuole aggiungere è conseguente, ho capito bene?
Esatto.
Okay.
Esatto. Articolo 56. Nel caso in cui un utente non sia in regola con i pagamenti, si procederà come segue. TAC, sospensione immediata di ogni retta agevolata concessa fino alla regolarizzazione di tutti i pagamenti in sospeso. Dopo un sollecito formale, iscrizione al ruolo. Questo è un utente che non è in regola con i pagamenti, quindi viene sospesa immediatamente la retta agevolata fino alla regolarizzazione dei pagamenti in sospeso. Dopo si fa un sollecito formale, quindi gli si danno altri 30 giorni, questo utente non paga e quindi si procede poi all'iscrizione al ruolo. Mentre al secondo comma, che secondo me è ancora più grave, nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette, potrà essere disposta, più che potrà, invece io scriverei dovrà essere, verrà disposta la sospensione, non potrà, verrà disposta la sospensione del servizio, non potrà.
Allora ho dovuto mettere potrà e non dovrà perché non tutti i servizi si possono sospendere, ad esempio il servizio di mensa è un servizio che non è sospendibile. Il servizio di nido invece teoricamente è un servizio che possiamo sospendere e quindi prima di fare una valutazione di sospensione del servizio bisogna fare un'attenta analisi della situazione e capire se il tentativo di recupero credito che è obbligatorio e doveroso da parte dell'amministrazione non va a ledere un diritto fondamentale del minore, perché bisogna sempre tenere al centro l'interesse primario del minore, quindi il potrà Certo di sfumare in modo tale che insomma l'obiettivo è quello di non arrivarci mai alla sospensione del servizio.
Quindi potrà essere disposta, io metterei virgola, e, no, anzi senza virgola, e, ove possibile, virgola, verrà disposta la sospensione per i servizi, cioè, lo specificherei.
Potrà, nei casi, qualora, potrà, qualora possibile,
Esatto.
essere disposta la sospensione dal servizio e la contestuale segnalazione agli organi competenti.
Esatto. Terzo comma. Nel caso di gravi inadempienze, prima dell'iscrizione al ruolo, qualora se ne ravvisi l'opportunità ai fini del recupero del credito, facciamo un accordo transattivo sospendendo temporaneamente le ingiunzioni. Cioè, quindi, per le gravi inadempienze, prima di sospendere, cioè, sospendiamo le ingiunzioni e proviamo a fare la trattativa. Nei casi precedenti, invece, non si parla di tentare una transazione.
È sempre la stessa cosa, nel senso che nel caso di utenti recidivi che sistematicamente non pagano le rette, potrà, qualora possibile, essere sospeso il servizio. Ad esempio, parliamo di nido, no? Oppure parliamo di un servizio ricreativo, non so, un laboratorio che non è fondamentale per il benessere, è possibile, quindi si può sospendere il servizio. Nel caso di gravi inadempienze, qualora se ne ravvisi l'opportunità, cioè vuol dire la convenienza per l'ente che in quel modo riesce a recuperare il credito, ma
Sì.
anche l'obiettivo di mantenere il servizio perché quel minore magari ha bisogno di quel servizio. Ad esempio parliamo della mensa. Siccome dalla mensa non possiamo sospenderli, ci siamo detti, può essere conveniente provare a stipulare un accordo, con la famiglia perché piano piano rientri dal debito. Perché a volte, ci sono situazioni in cui magari c'è la buona volontà della famiglia di rientrare, ma se la metti in retta massima non riesce. E quindi magari con un accordo di questo genere riesci in qualche modo a recuperare il credito.
Poi l'articolo 59, tipologia dei controlli. È vero che la legge dice non inferiore al 10%. Cosa intende fare l'ufficio?
Allora, qua
Uguale?
abbiamo scritto salvo di non inferiore al 10% perché è quello che dice la legge e che di solito
Esatto.
la regione ci chiede, salvo diverse disposizioni normative in materia, è fatta salva la possibilità di stabilire una diversa percentuale per i singoli procedimenti, nel senso che questa è una competenza della giunta per ogni procedimento stabilire quanti controlli fare. Quindi quando annualmente stabilisce, non so, l'apertura dei voucher per i centri estivi, la giunta può decidere di fare un controllo invece che del 10, del 20%, però lo stabilisce, diciamo, quando adotta i propri atti di indirizzo, di secondo livello.
Prima, quando ha spiegato questo titolo 10, ha parlato di possibilità di accedere alle banche dati INPS e, per esempio, non ha parlato di utilizzare convenzioni con la Guardia di Finanza, come non ha parlato della possibilità di interpellare per i soggetti, le persone di nazionalità straniera, di chiedere la certificazione o all'ambasciata o al consolato di competenza, che già altri comuni la stanno utilizzando.
Allora, per quanto riguarda, intanto quando ho spiegato il regolamento, cioè ho parlato diciamo di cose generali e quindi poi tutte le cose, tutte le possibilità di accesso alle amministrazioni certificanti, avevo scritto questa frase, possono essere utilizzate, quindi sicuramente è possibile fare ricorso a quello che lei ha detto. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, il Comune di Castelfranco ha avuto una convenzione anni fa con la Guardia di Finanza, ce ne sono un po' da tante parti. Lo scopo delle convenzioni con la Guardia di Finanza è un po' l'inverso del controllo a cui stiamo pensando, cioè nel senso che loro ci chiedono di collaborare inviando i resoconti dei nostri controlli puntuali affinché loro poi a loro volta possano fare delle ulteriori cose per le loro pratiche. Quindi a fronte di pile, magari di robe che si mandano, non è detto che vadano a buon fine. E solitamente, e comunque le convenzioni con le guardie di finanza sono sempre attivabili, nel senso che loro ti chiamano, ti chiedono, però non vale il contrario. Lo dico perché abbiamo avuto esperienze diverse. Ci deve essere una mole di dati raccolti importanti perché la Guardia di Finanza decide di fare un'indagine per conto del comune. Spesso chiede al comune di aiutarlo nelle sue indagini. Lo scopo delle convenzioni è questo. Però sono tutte cose che nel regolamento non dice né sì né no, ci cioè sono cose successive che vengono messe in pratica nell'operatività.
Sui consolati e le ambasciate per i soggetti stranieri, anche quelli.
Qualora necessario, possiamo attivarci. Sono tutti strumenti che sono attivabili. Assolutamente.
Un'altra domanda. Quanti sono gli iscritti al nido? Alle scuole dell'infanzia.
Una domanda così secca, non ho tutti i numeri in testa, direi 156 al nido. All'infanzia comunale in questo momento 50, però sto lanciando dei numeri un po'
Sì,
così.
orientativo.
Posso anche sbagliarmi di 10-15.
Sì, va bene.
Escluso i
Sì.
servizi educativi integrativi,
Sì,
cioè
solo
i
nidi.
nidi, Sì. Posso, Presidente, prendere la parola un secondo per riallacciarmi alla richiesta del signor Amicucci?
Prego, prego.
La ringrazio. Torno all'articolo 36, tariffe nidi di infanzia e spazio bambino. Allora, in questa fase noi come Commissione 1 ricordo che andiamo ad approvare il regolamento. In fase di approvazione del regolamento, sì, la Giunta stabilirà il coefficiente ISEE minimo e massimo e la percentuale. Noi dobbiamo prima dire che sistema tariffario vogliamo applicare nei nostri servizi di infanzia o servizi per il diritto allo studio, dopodiché in questa sede decideremo come porci in determinate tariffe anche, dopo la giunta si attiverà per attuare le tariffe. Quindi io in questo momento non è che non gli ho voluto dire la percentuale ISE, io prima devo avere l'approvazione dal Consiglio Comunale dei regolamenti, dopo la Giunta farà quello che di competenza gli riguarda, cioè stabilire le quote ISE, la quota minima, la quota massima e la percentuale. Questo è il sistema. E ovviamente in base a quello che è il bilancio che andremo ulteriormente ad approvare, dove sono stati messi comunque a bilancio degli importi importanti per questi tipi di servizi. E
Grazie,
spero di averle
assessore.
risposto.
Sì, ma mi ha risposto, ma non mi ha risposto, nel senso che noi andremo ad approvare il bilancio il 10 e ci sono già indicati i costi per i servizi di cui stiamo parlando questa sera e ci sono già delle cifre, quindi ci saranno già dei calcoli
Io
che sono stati fatti.
i calcoli spannometrici e soprattutto informali sono stati fatti, io ho la necessità di condividere dopo l'approvazione del regolamento, perché c'è da fare una condivisione in giunta. Questo io le
Posso
rispondo.
fare un affondo perché così già era nel vecchio regolamento, è sempre così. Allora, nel regolamento che avete in questo momento approvato, nessun anno venivano presentate le tariffe al Consiglio Comunale. Cioè, in questo momento l'articolo 24, ad esempio, dice per ogni servizio l'amministrazione in sede di determinazione delle tariffe educative stabilisce annualmente, e lo fa con una delibera di giunta ogni anno, i tetti agevolati per l'ISE, la tariffa massima e la tariffa minima, la modalità e i criteri. Cioè sono queste le cose che ci sono nei regolamenti, non ci sono delle tariffe. E quindi diciamo questo è gli atti di giunta vengono annualmente fatti e possono essere fatti anche a metà dell'anno. Noi spesso li abbiamo fatti a maggio, perché quando c'era il tema di Al Nido con la regione, la giunta delibera a maggio gli sconti che vengono fatti ai nidi. Questo di stasera è una trattazione diversa, stiamo ragionando sui principi da applicare, non tanto sul quantum tariffario.
Ci sono altre domande, Micucci? Anche per passare oltre, se non ci sono altre
Grazie
domande.
Presidente, non ne ho.
Prego, mi ero prenotata io, allora alcune domande sono già state poste, è evidente che sarà fatto un approfondimento in un secondo momento anche a questa commissione. Quello che vorrei chiedere adesso era se è possibile avere un quadro del contenzioso nei suoi vari gradi dell'ultimo triennio, quantomeno. Quindi diciamo prima pandemia, e bisogna che ci riferiamo al 2019, 2021, se è possibile averne i dati. Poi chiedevo se è possibile avere un quadro degli iscritti 0-6 anni, idem di raffronto e liste d'attesa. E io rinnovavo la richiesta di una proiezione tariffe, ma avete già abbondantemente risposto, domanda che avevo già fatto personalmente anche nella precedente Commissione 1, quando affrontavamo i 200.000 euro dello sconto, diciamo, bilancio, e quindi anche adesso capiamo che non avremo risposta se non dopo il passaggio in giunta. Quello che lascio però alla Commissione, se non possiamo avere altri dati esaustivi, almeno questo è il mio personale pensiero, poi forse sbaglio e poi chiaramente lo approfondirò, che diventa francamente difficile andare ad approvare, come dire, un pochino al buio senza sapere le proiezioni. Ovvero vi chiedo, abbiamo parlato di aiutare i più fragili, quindi sarà maggiormente in aiuto dei più fragili e sarà un surplus negli altri tipi di ISEE, si può almeno capire qual è l'orientamento, perché dove togli, ma qualche parte poi carichi. Quindi io avrei voluto capire anche questo. Avevo fatto, lo lascio alla Commissione, ma io non voglio essere invadente e accetto già le risposte che ha dato sia l'assessore che la dirigente. Avevo già fatto in Commissione, ad esempio, della tariffa mensa, mi sembra di ricordare che c'è una quota di 7,30 euro, 7 euro circa pasto, quindi chiedevo di sapere, togliendo i costi fissi, quanto ammontava, ma anche qui se viene rapportato alle ISEE è chiaro che sarà un'altra cosa. Ecco, se non è possibile sapere questo, è chiaro che non avendo delle simulazioni, se voi ci dite che non ce le potete fornire, diventa difficile anche capire quale sarà il venire incontro alle famiglie in proiezione al regolamento che dobbiamo approvare, ma poi senza saperne gli effetti a cascata che ne discenderanno non avendo proiezioni. Se è possibile avere proiezioni lo dico, ma non voglio insistere, io lo lascio alla Commissione, ci avete già risposto nella precedente Commissione anche adesso. E quindi comunque lascio questo nostro concetto. Un'altra domanda invece è quella sulle residenze. Avete parlato di residenze, priorità ai residenti. Io non ho letto così come probabilmente ho fatto bene, amici, ma volevo capire se c'è una residenzialità storica.
Cosa vuol dire una residenzialità storica?
Allora, mi sembra di aver capito che si dia priorità nelle iscrizioni, non so, ci saranno i punteggi, non li ho ancora scorsi, ditemelo. Ci avete spiegato prima, era anche presente nelle slide, che venivano diciamo, date in via prioritaria le risposte ai residenti e poi ai non residenti. Allora vi chiedo, i residenti, storicamente residenti da 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni o dal giorno prima?
I residenti nel momento in cui sono residenti, il valore della residenza è un concetto che non ha tempo, quindi non c'è una premialità per chi ha, diciamo, una residenza più antica, ma semplicemente per il fatto che sei residente. Allora, rispetto, faccio riepilogo. Vuole i dati sul contenzioso degli ultimi 3 anni? Contenzioso rispetto alle tariffe, immagino.
Sì, dei vari servizi, quindi pre, post scuola, mensa, trasporto.
Okay. Poi gli iscritti 06 e le liste d'attesa, gli chiedo se li vuole sapere con riferimento all'anno scolastico in corso?
No, sempre dal 2019, se fosse possibile averlo come dato, anche per analizzare un pochino.
Ok, sono dati che avete sul DUP e sul PEG, comunque ve li possiamo ritrasmettere.
Grazie.
Poi le tariffe, non rispondo oltre perché ha già risposto l'assessore rispetto alla richiesta delle tariffe. Per quanto riguarda invece l'anzianità di residenza, il principio che viene espresso è che acquisisci nel momento in cui sei residente tutti i diritti di un residente e li acquisisci dal giorno in cui sei residente.
Nel caso, l'ultima domanda, nel caso ad esempio di coniugi non conviventi, oppure che sì, insomma, uno che ha una residenza da una parte e uno che ha una residenza da un'altra, e quindi è possibile, voi nell'ISEE del bambino andate a prendere sì, l'ultima residenza. Se ci si divide, cambi, vieni a Castelfranco il giorno prima e il giorno dopo, magari insieme ad altri ISEE, chiaramente a criteri che meglio vaglieremo, balza avanti a tutti, se ben capisco.
Allora, l'ISEE serve per il calcolo della tariffa e nell'ISEE viene sempre attratto anche l'altro genitore dentro al nucleo, nel caso di, a meno che non ci sia una sentenza di separazione o di divorzio, in quel caso viene attratto solo il pezzo perché viene fatto l'ISEE del minore. Se la domanda invece era fatta rispetto all'accesso, fa fede la residenza del nucleo, perché anche se vivi separato devi dichiarare dove ha sede la tua famiglia. Cioè se uno vive, mi spiego, se due coniugi sono sposati ma uno vive a Roma e l'altro vive a Napoli, tu devi decidere qual è il domicilio della tua famiglia, ok? E il minore è in quella famiglia lì. Se invece c'è una separazione, c'è un tribunale che stabilisce dove ha residenza il bambino, quindi si prende la residenza del bambino.
Sì, sì, ma se invece non sono né sposati né coniugati, uno cambia residenza, va a stare a Manzolino, chiede lo stradale di Manzolino e
allora,
quindi
a parte
quello lì perché si dichiara che il bimbo risiede là.
No, a parte il fatto che tuttora che sei residente sul territorio di Castelfranco, che sei Manzolino, che sei a Gaggio, sempre Castelfranco è, quindi sei un residente della città di Castelfranco. Qua parliamo di residenti fuori dal comune. E in ogni caso per noi fa fede quello che è scritto all'anagrafe. Se tu hai preso una falsa residenza, perché di questo mi sta parlando, in sede di controllo dovrebbe emergere. Controllo fatto dai vigili o dall'anagrafe quando rilascia il certificato. Noi dobbiamo prendere la residenza che è dichiarata dall'anagrafe. Noi abbiamo accesso ai registri anagrafici, quindi ci basiamo su quello.
Va bene, ringrazio. Se ci sono altre domande, prego agli altri commissari, altrimenti passiamo all'altro regolamento che era poi il punto primo. Prego.
Allora, il regolamento...
Chiedo scusa un attimo, dottoressa Tagliazucchi, diamo atto che il commissario Giovanni Marrone si è unito alla commissione 1 alle ore 19:10. Prego, mi scusi, e che altri hanno abbandonato. Prego.
Regolamento servizi per l'infanzia, cosa modifica? Come abbiamo detto prima, sostituisce integralmente il precedente regolamento dei nidi e il regolamento dell'infanzia, accorpandoli.
Le chiedo scusa, dottoressa, le chiedo scusa. Chiedo agli altri commissari se ci sono altre domande sul regolamento di cui abbiamo appena parlato. Diversamente si procede per il secondo. Bene, si conferma che non ci sono altre domande, quindi il primo regolamento è licenziato, procediamo per il secondo. Grazie.
Allora, dicevamo che sostituisce integralmente i due regolamenti attualmente vigenti per lo 3.6 e per lo 0.3, accorpando materie che sono simili ed elimina al suo interno le parti che già sono trattate nel regolamento che abbiamo appena visto, cioè tutto il pezzo delle reti, tutto il pezzo degli accessi e il pezzo della mensa. Quindi ha lo scopo di semplificare, portando a unità degli strumenti che già esistevano, e attribuisce agli organi le giuste competenze. E mi spiego. La regolazione dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale approva il piano dell'offerta, che in questo momento invece non è così. I punteggi e le graduatorie sono di competenza della Giunta Comunale. Il dirigente ha solo il compito di approvare la graduatoria. Ecco, il primo articolo importante che troviamo è l'articolo 2, che è un articolo nuovo perché va di fatto a parlare di sistema educativo e di istruzione integrato. Il decreto 06 di recente approvazione ha istituito sul territorio il sistema dello 06 come sistema dove si realizza la crescita sana del bambino. E quindi dobbiamo smettere di vedere i nidi come separati dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola primaria, ma dobbiamo approcciarci ai servizi in maniera integrata. Quindi il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni è costituito sul territorio di Castelfranco da tutti i servizi educativi per l'infanzia, quindi nidi e altri servizi integrativi per lo 0-6, da tutte le scuole dell'infanzia statali, da tutte le scuole dell'infanzia paritarie. Sia che si tratti di servizi gestiti dal pubblico che dal privato. E quindi si parla di questo sistema come di un sistema caratterizzato da una forte collaborazione fra tutti i gestori che dialogano fra di loro, dal fatto di poter offrire al cittadino delle opzioni diversificate, ma con degli standard omogenei e con una partecipazione delle famiglie, con l'obiettivo di elaborare una cultura dell'infanzia che coinvolga tutta la comunità educante. Quindi all'interno di questo sistema educativo e di istruzione 0-6 anni abbiamo poi il sistema integrato 0-3. Il sistema integrato educativo 0-3 è composto sul territorio di Castelfranco dai nidi di infanzia, dai servizi integrativi, dai nidi di infanzia comunali, dai nidi di infanzia comunali a gestione a terzi e dari nidi di infanzia convenzionati e dai nidi di infanzia dei privati, dai soggetti privati che autonomamente gestiscono i servizi. Qual è la modalità di gestire i servizi? Possono essere gestiti direttamente con personale assunto alle proprie dipendenze, oppure possono essere gestiti da privati che sono individuati dal comune attraverso delle procedure a evidenza pubblica, quindi rimangono a titolarità pubblica, oppure possono essere gestiti da dei privati con i quali abbiamo delle convenzioni. Queste sono le tre modalità. Quindi, nel nostro territorio abbiamo gli articoli 8, 9, 10, 11 parlano di cosa sono i servizi educativi. E quindi partiamo dai nidi. Il nido è un servizio educativo che prende bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Questa è una novità perché nel nostro regolamento avevamo scritto dai 9 mesi. In realtà, scusate, la normativa regionale parla di nidi dai 3 mesi, quindi ci siamo allineati. Concorre con le famiglie alla crescita, socializzazione e formazione del bambino e promuove una cultura dell'infanzia. Lo scopo principale del nido, oltre a quello di sostenere le famiglie nelle attività di cura e quindi di conciliare i tempi di cura e lavoro, lo scopo principale e fondamentale è quello di promuovere il benessere psicofisico del bambino. Scusate. In questo momento abbiamo tre tipologie di nido. Il nido full time che funziona tutto il giorno da lunedì al venerdì, il nido part time che funziona la mattina dal lunedì al venerdì, ma potrebbe anche funzionare al pomeriggio se si decidesse di fare un part time pomeridiano, e il nido flessibile. Il nido flessibile è un servizio di recente progettazione che prevede la frequenza 2 o 3 giorni alla settimana per 3 ore massimo, 1, 2, 3, 6 mesi. Grazie. Allora, un'altra sperimentazione fatta dall'amministrazione in questi recentissimi mesi sono le risposte flessibili e differenziate da dare alle famiglie oltre al nido. Quindi sono stati progettati in questi mesi dei servizi che vanno al di là del nido, che vogliono quindi ampliare la gamma delle offerte. Uno di questi è lo spazio bambini, che accoglie per 3 ore in questo momento, ma la norma parla dalle 3 alle 5 ore, bambini dai 12 ai 36 mesi, da lunedì al venerdì. È un servizio con affido per famiglie che hanno un bisogno minore rispetto a quello del nido. Poi il maternage è un servizio per bambini dai 0 a 1 anno, accompagnati da un genitore, preferibilmente la mamma. E poi abbiamo il centro bambini e famiglie, che è un luogo dove adulti con bambini da 1 a 6 anni si incontrano per attività di socializzazione. I destinatari di questi servizi che vanno oltre al nido sono residenti in età e viene favorita l'integrazione dei bambini disabili con situazioni di svantaggio socioculturale e disagio relazionale. Ecco, il sistema educativo si affianca a quello dell'infanzia, che è il primo gradino dell'istruzione, e quindi la scuola dell'infanzia accoglie i bambini e le bambine residenti tra i 3 anni e i 6 anni. Lo scopo della scuola dell'infanzia è quello di promuovere lo sviluppo armonico e unitario del bambino per portarlo a una progressiva autonomia e costruzione dell'identità. Si inserisce nella rete dei servizi. Ed è strategico, perché è quel servizio che collega il mondo educativo dello 0-3 col mondo dell'istruzione che comincia con la scuola primaria. Quindi l'infanzia è stata tra nido e primaria come momento strategico e quindi diventa particolarmente importante. Ogni anno l'amministrazione comunale definisce con il piano dell'offerta dei servizi il calendario di apertura dei servizi, quindi il periodo di apertura, l'orario di funzionamento dei servizi e i servizi aggiuntivi che vengono erogati. In tutti i servizi 06 viene applicato il regolamento sanitario dell'azienda USL, viene applicato il protocollo provinciale per la somministrazione dei farmaci e vengono serviti i menu validati dal SIAN. Le competenze le abbiamo già dette, il Consiglio Comunale approva gli indirizzi, la Giunta Comunale approva i criteri specifici sulla base dei criteri generali che approva il Consiglio Comunale e il dirigente approva la graduatoria. Quindi con questo regolamento il Consiglio Comunale va a dare gli indirizzi per fare le graduatorie dei nidi d'infanzia dello spazio bambino. Gli indirizzi sono hanno dei riferimenti rispetto al nucleo familiare, la rete parentale e le condizioni del bambino, cioè la presenza o meno di entrambi i genitori all'interno del nucleo, la presenza di una rete parentale, quali nonni che possono accudire per età e impegni il bambino, e soprattutto la condizione del bambino, se ha degli svantaggi socioculturali o di tipo fisico, quale disabilità. Un'altra cosa fondamentale è il lavoro dei genitori, cioè viene favorita la permanenza in nido di quei bambini che hanno entrambi i genitori impegnati lavorativamente. Un'altra cosa, a parità di punteggio, sono le condizioni economiche del nucleo familiare. Quindi la priorità viene data a bambini che hanno delle situazioni socioambientali segnalate, bambini che hanno degli handicap psicofisici certificati e le famiglie monogenitoriali. Per la missione al centro bambini e famiglie viene data la priorità ai residenti e in caso di posti disponibili possono essere accolti i bambini di altri comuni. Per la missione alla scuola dell'infanzia viene ogni anno redatto un protocollo con le scuole del territorio perché come ufficio unico gestiamo le ammissioni per tutte le scuole statali oltre che per la scuola comunale. Quindi i criteri sono criteri condivisi con le dirigenze scolastiche. al nido e alla scuola dell'infanzia è fondamentale la partecipazione delle famiglie. E questa si realizza attraverso i colloqui individuali che vengono fatti fra il genitore e il personale per scambiarsi conoscenze, attraverso l'assemblea dei genitori, che viene fatta solitamente a inizio anno, dove si discutono dei problemi generali del servizio, attraverso la riunione di sezione, che si riunisce periodicamente per verificare le attività educative e la programmazione. Degli strumenti di partecipazione fondamentali sono il comitato di gestione e l'intercomitato. Quindi il comitato è costituito a garanzia di trasparenza e partecipazione. È istituito poi l'intercomitato di tutti i servizi 06 e per questi c'è una disciplina approvata dalla giunta specifica. Le figure professionali che lavorano all'interno dei servizi sono gli educatori, gli addetti ai servizi generali, il coordinatore pedagogico, che devono avere tutti questi personaggi requisiti di cui la normativa regionale. Il rapporto numerico è definito dalla normativa di settore. All'interno di questi servizi si lavora con il metodo della collegialità e del lavoro di gruppo, che si sostanzia praticamente in due momenti. Il collettivo, che è l'insieme degli operatori della sezione, e che si incontra periodicamente per verificare l'andamento del servizio e per progettare, e poi l'intercollettivo, che è l'insieme degli operatori di tutti i servizi della rete, quindi dello 06, che si riunisce periodicamente per raccordare le esperienze. A Castelfranco la tradizione, dallo scorso anno istituita dall'assessore, è quella di riunire l'intercollettivo sempre prima dell'avvio delle attività. Quindi di solito il 26 di agosto, in modo tale che si pianifichi in maniera coordinata quelle che sono le attività di tutti i servizi 06 presenti sul territorio. Ecco, l'ultimo articolo, che è nuovo, anche questo, è il rapporto fra i privati. Allora, sono cambiate molte le cose da quest'anno nella relazione con i privati perché è entrata a regime la normativa sull'accreditamento, che è una normativa regionale, per cui la giunta comunale ha approvato la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per l'accreditamento e la vigilanza dei servizi, per cui il nido privato che apre sul territorio o che è gestito in appalto, per il funzionamento deve fare una domanda di autorizzazione che viene valutata da una commissione tecnica distrettuale nominata dal Comune di Castelfranco per tutto il distretto di Castelfranco. Questa commissione tecnica distrettuale è composta da figure di diverso tipo, quali componenti dell'ASL, componenti dell'ufficio tecnico dei comuni, componenti amministrative, parti pedagogiche, sia del pubblico che del privato. La commissione tecnica distrettuale rilascia un parere obbligatorio e poi il dirigente su cui insiste il servizio rilascia l'autorizzazione al funzionamento. Se non hai requisiti per funzionare, può essere disposta la non apertura oppure delle prescrizioni. L'autorizzazione al funzionamento deve poi essere periodicamente monitorata e ha una durata di 7 anni. L'accreditamento invece è un altro istituto che è iniziato sul nostro territorio in questi giorni, cioè dal 28 di febbraio stanno arrivando le domande di autorizzazione al funzionamento, di accreditamento. Per cui per avere finanziamenti pubblici tutti i servizi privati devono fare domanda d'accreditamento, che è un percorso di monitoraggio della qualità che vede impegnati i nostri servizi. È un percorso di durata triennale in base al quale il soggetto che richiede l'accreditamento deve avere tutto un possesso di requisiti definiti dalla Regione Emilia-Romagna. La commissione tecnica distrettuale si riunisce, valuta la domanda, valuta il progetto e poi periodicamente fa delle verifiche di mantenimento per verificare che l'accreditamento sia ancora allineato. Diversamente può sospenderlo e in caso di sospensione non possono essere mantenuti gli appalti e non possono arrivare contributi dalla Regione o dallo Stato. Le convenzioni sono poi degli ulteriori strumenti che ci sono con i soggetti privati, perché gli enti privati possono gestire dei servizi per l'infanzia, sia dello 03 che dello 06, e con questi servizi che gestiscono in qualche modo ampliano l'offerta del sistema educativo sul territorio. Quindi il Comune garantisce l'integrazione del sistema facendo formazione uguale per tutti, offrendo quindi opportunità di miglioramento, di monitoraggio per tutti, e può anche convenzionarsi con questi soggetti privati erogando dei finanziamenti per ampliare l'offerta e sostenere quindi le scuole. Direi di aver terminato la trattazione, quindi a questo punto, se avete delle domande.
Esatto, apriamo ai commissari per le domande, per chi si vuole prenotare. Prego.
Posso, Presidente, una sola domanda?
Prego, Micucci.
Allora, per l'articolo 15, che è una domanda che fanno tanti genitori per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci a scuola. Allora, al comma 2 si richiama il regolamento sanitario dei servizi per la prima infanzia formulato dall'azienda ASL, ma non tutti i genitori possono sapere cosa dice questo regolamento e qual è l'iter che devono fare. Quindi il certificato del medico, la richiesta al dirigente, ci può essere l'autosomministrazione. Magari farei una postilla oppure metterei un richiamo, un link sul quale trovarlo, perché tanti genitori dicono cos'è sto regolamento. Ovviamente andranno dal preside, dalla dirigente, e andranno a chiedere cosa devo fare, cosa non devo fare. Se invece lo sa prima, non va a distogliere il preside da altri incarichi, altri impegni. È solo un'osservazione. Grazie.
Me lo sono appuntata.
Posso, Presidente?
Prego, Piacquadio, poi mi prenoto anch'io, se non ci sono già altri non ne vedo. Prego, Piacquadio.
Grazie. Volevo approfondire il tema delle erogazioni, più che altro delle convenzioni delle risorse destinate alla gestione privata degli asili. Chiedo alla dirigente, in seconda battuta, se è possibile avere una mail in cui, non lo so, magari ci diamo un termine negli ultimi 5 anni, quante sono attualmente gli asili a gestione privata, quanto è la spesa da parte del comune, quanti bimbi vi partecipano, vi sostanzialmente vi aderiscono, e capire un attimino la gestione, diciamo la parte convenzionata privata, che tipo di quanto è la spesa in sostanza per singola voce, per singolo istituto. Grazie.
Ok, riassumo quello che mi ha chiesto. Negli ultimi 5 anni vuole sapere quali sono i servizi a gestione privata e quanti fondi sono stati stanziati per quanti bambini.
Esattamente, grazie.
Ok.
Girotti, io avrei fatto delle domande come ha comunque già esplicitato il commissario Piacquadio, ne faccio una ben precisa, gradirei avere, se possibile, la copia delle convenzioni che regolano i rapporti fra il comune e i privati gestori dei servizi. Se possiamo avere la copia delle convenzioni in essere per capire un pochino anche le condizioni che ci sono. L'altra domanda invece, gradirei andare all'articolo 17, ovvero i criteri di ammissione. La domanda è secca nella chiaramente approfondimento posto questa commissione. Vorrei capire in questi criteri che cosa è variato rispetto ai criteri di ammissione precedente, o meglio, se è possibile avere una tabella comparativa di quello che era prima e di quello che varia con questo criterio di ammissione.
Sì, quando l'avremo gliela daremo. Complessivamente direi che in questo momento non è cambiato nulla, abbiamo solo di fatto stralciato quello che è un pezzo che va dentro al piano dell'offerta, cioè la griglia con i punteggi è una griglia che non approva solitamente il consiglio e quindi il consiglio approva i criteri, ma la griglia con i punteggi è coerente con questi criteri, però quando approviamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando verrà approvato il piano dell'offerta, le trasmettiamo il piano dell'offerta.
Però le chiedo scusa, forse non ho capito io. Allora, articolo 17, criteri di ammissione, e ci sono indicati tutti. Quindi noi l'andiamo a approvare. Noi stiamo andando, se non capisco male, ad
I
approvare quali
criteri.
sono i criteri di ammissione, per cui dopo si darà seguito a quello che ne deriverà a seconda dei punteggi dati. Quindi ribadisco il concetto, lo stiamo approvando adesso, non andremo a approvare fra 2 o 3 mesi.
Allora, le torno a far vedere
Devo
la scheda.
capire che cosa è variato rispetto al precedente.
Allora, con questo regolamento andiamo a riportare in seno all'ufficio competente, diciamo, all'organo competente le varie competenze. Allora, nel vecchio regolamento, vi faccio un esempio, c'era scritto che il dirigente decideva l'istituzione o soppressione dei nidi, che non può essere una competenza del dirigente, ma deve essere della giunta, che lo fa col piano dell'offerta. Nel vecchio regolamento mettevamo i punteggi e li decideva il consiglio, che è una competenza invece della giunta a dare i punteggi. Qua noi approviamo i criteri, vale un po' come il discorso delle tariffe, approviamo i criteri, poi quanto pesare quel punteggio lì piuttosto che un altro è una roba che fa la giunta in sede di approvazione del piano, cioè i criteri sono gli stessi, manca il pezzettino del punteggio. Mi spiego, se un genitore lavora 20 ore, decidere che gli diamo 20 punti invece che 18 è un dettaglio che decide la giunta. Il consiglio sta decidendo che pesa, che come criterio premiante ci mette la situazione lavorativa della famiglia, ma come pesarlo è una declinazione che è di competenza non di un regolamento, ma di una disciplina successiva. Però
Allora,
sì.
io chiedo scusa, però quando vedo da 0 a 4 anni, punti 4, cosa devo capire?
Dove è scritto da 0 a 4 anni, punti 4, mi
Nei
scusi.
criteri di ammissione, articolo 17, ci sono i punteggi?
Articolo 17, io non so che cosa, io non vedo nessun punteggio. Ammissione ai servizi con affido.
Quale
Articolo
punto si fa riferimento? Perché non c'è mica.
Ah, mi scusi, scusatemi, stavo guardando al regolamento precedente che è stato approvato con i punteggi che sto
Esatto,
indicando adesso.
perfetto.
Quindi nel regolamento precedente il Consiglio Comunale approvava i punteggi e in questo no.
Sì,
Capito bene?
abbiamo introdotto il piano dell'offerta dei servizi, che è quel documento di secondo livello che fa la giunta, che fa ogni anno, perché le situazioni possono cambiare e quindi possono richiedere anche degli aggiustamenti rispetto ai punti. E quindi approvare i punteggi è una competenza della giunta, mentre invece il consiglio di solito dà delle regole, di carattere generale.
Ho capito, quindi io mi scuso, ma infatti l'ero andata a cercare perché cercavo di capire i criteri che davate nel regolamento che ha approvato il Consiglio Comunale il 13 febbraio 2019, era un sistema dove anche il consigliere prendeva atto dei punteggi che venivano dati delle varie criticità. Oggi invece la nuova rivoluzione, diciamo, prevede che sia esentato il Consiglio Comunale anche da questo e sia tutto di secondo livello a cascata sulla Giunta.
Ma, cioè, diciamo che nella sostanza non cambia nulla, Cioè nella sostanza non cambia, è semplicemente che non era quello lo strumento in cui mettere quella roba lì.
Allora nel 2019 abbiamo messo qualcosa che non andava, cioè questo cambia perché è cambiata la legislazione o perché è un'indicazione precisa politica dell'assessorato?
Allora, cambia semplicemente perché uno strumento con i criteri di ammissione che mette anche punti di fianco non è uno strumento flessibile che asseconda i bisogni mutevoli delle famiglie. Il principio che ci sta dietro a tutto questo regolamento è che i servizi sono in risposta alle famiglie, le situazioni sono in continuo movimento e quindi la giunta, che è l'organo che amministra il comune, può più facilmente ogni anno a marzo valutare se ancora è coerente quel punteggio o se invece ha bisogno di un aggiustamento. È un dettaglio, non è diciamo un fatto che sia necessariamente collegato all'indirizzo politico, perché l'indirizzo politico il Consiglio lo ha già dato e lo ha dato approvando i criteri. La declinazione dei criteri poi potrebbe essere addirittura un atto gestionale, potrebbe. Mentre in realtà diventa un atto amministrativo della giunta, secondo questa visione che stiamo un po' provando a mettere giù.
Presidente, posso fare un piccolo inciso?
Prego, grazie.
Per me è importante che in questa sede venga analizzato che cosa? Il fatto che la giunta comunale in itinere possa avere, attraverso un piano di organizzazione delle graduatorie, quello che è in tempo reale il bisogno di una famiglia singola o di un nucleo familiare che può variare. La pandemia ci insegna, perdonatemi se lo tiro fuori adesso in questa sede, è perché effettivamente sono cambiati in corso d'anno determinati tipi di valore nei parametri per costruire diciamo i punteggi. E ad oggi siamo davanti a una realtà in cambiamento, cioè lei diceva giustamente che nel 2019 era stato approvato in un modo, ora noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una cosa ancora più approfondita e lo chiedo proprio al Consiglio. Andiamo a valorizzare quelli che sono i criteri generali. I criteri generali sono quelli che impongono alla Giunta di fare delle scelte nelle graduatorie. Cioè diciamo che la giunta diventa esecutivo a quelli che sono i criteri valutati, approvati nel Consiglio. Quindi andare a dire il punteggio è riduttivo perché è molto più alto invece l'analisi politica dell'articolo 18 dove andiamo a definire quelli che sono i criteri generali di ammissione. Questo è stato fatto perché le esigenze delle famiglie, in un modo come non mai, cambiano in un modo repentino. Una famiglia si può trovare con un bisogno da un giorno all'altro e non più tardi di un'ora fa il signor Amicucci ci metteva delle puntualizzazioni su alcuni articoli proprio in merito alla facoltà di poter dare più possibilità di muoversi a eventi che possono accadere e che possono essere facilmente interpretabili in un regolamento che, voi sapete, se cambia una virgola dobbiamo andare di nuovo in commissione consiliare per cambiarla. Quindi giustamente dobbiamo essere molto alti dove ci è consentito di lavorare nel dettaglio per andare a lavorare ovviamente in quelli che sono i bisogni concreti, economici, reali, vicini alle famiglie. Questo è l'esplicito proprio, quindi per me questo è un passaggio importantissimo dove ognuno deve attribuirsi effettivamente come organo competente quelle che sono le competenze reali. Quindi io credo che sia un ulteriore scatto avanti di approfondimento e di analisi dato al Consiglio Comunale, non un qualcosa in meno, ma un qualcosa in più, che vada a dire come indirizzo alla Giunta come devono valutare le graduatorie.
La ringrazio, Assessore Barbieri, capisco tutto, sarà sede di approfondimenti. E ricordo però anche a questa commissione, a chi c'era e chi non c'era, o comunque a chi c'era, che anche queste graduatorie sono nate da un tavolo partecipato dove c'eravamo tutti, non c'era solo la Giunta. E qui mi fermo, grazie.
Faccio un altro approfondimento. Le commissioni sono tavoli di discussione, Presidente.
No, sono un banale commissario, la ringrazio. Era semplicemente per dire da dove nasceva quel regolamento del 2019, da quel tavolo da 6 anni che avevamo portato avanti nel mandato precedente, come portammo avanti anche quello sullo spreco alimentare di cui si è recentemente parlato, tutte cose già viste, fatte. E non sono novità. La novità è che invece qui, se io adesso me l'avete chiarito, non l'avevo capito, sarà tutto precipuo compito della Giunta. Tutto lì. Ci date degli indirizzi, sono questi punti che noi analizzeremo nell'articolo 18, dopodiché sarà la Giunta a fare valutare tutto. Se non capisco male, questo è quanto ci state dicendo. Ecco, tutto lì. Poi accetto chiaramente, anzi ringrazio, comunque, per gli interventi e le spiegazioni comunque date in sede di commissione. Se ci sono altre domande, prego.
Posso, Presidente? Mi sentite?
Prego, Sant'Unione?
Sì, grazie.
Prego, ha ripristinato l'audio allora.
Sì, esatto, ce l'ho fatta. Grazie a tutti. Buonasera. Prego. Volevo tornare un attimo su quest'ultimo aspetto dei criteri, anche rifacendomi all'intervento dell'assessora Barbieri. Se ho capito bene, diciamo, i criteri, quindi quelli che sono, come dire, le macro regole per l'ammissione sono di, per le graduatorie, sono di competenza del Consiglio, ma il peso che ciascuno di questi criteri ha, cioè il punteggio che verrà attribuito poi a ciascuno di questi criteri e che va a fare la graduatoria, che poi la graduatoria, se non capisco male, la facciamo sulla base di quello che è il peso che ciascuno di questi criteri ha, cioè con i punteggi assegnati a ciascuno, è invece di competenza della Giunta. È così? Ho inteso bene?
Sì, il Consiglio Comunale approva i criteri, poi dopo l'applicazione dei criteri è una competenza della Giunta.
Quindi di fatto la graduatoria verrà fatta sulla base dei criteri che poi determinerà la Giunta, no? Dei numeri che verranno attribuiti ai criteri. Quello che è così?
Sì, solitamente.
Perfetto.
Sì.
La cosa che volevo capire in tutta questa regolamentazione l'ha già chiesto anche qualcuno che mi ha preceduto, cioè esiste una normativa o delle normative che ci dicono chi deve fare che cosa, o è una scelta politica quella di dire vabbè, per questa volta i criteri prima erano il punteggio, chiedo scusa, prima era di competenza del Consiglio, adesso per scelta politica il punteggio diventa di competenza della Giunta. O c'è una normativa che dice esattamente chi deve fare che cosa?
Beh, direi che il testo unico degli enti locali è la nostra guida, che ci dice quali sono le competenze del Consiglio, che sono delle competenze di indirizzo di primo livello, e la Giunta ha delle competenze amministrative di adattare i servizi a quelle che sono le migliori esigenze del territorio. Poi il dirigente ha dei semplici invece compiti relativi alla gestione delle risorse. Quindi mi sembra che il fatto che dei punteggi siano competenza della giunta sia una cosa che è normata a livello nazionale.
Posso, Presidente Amicucci?
Oh,
Chiedo scusa,
posso
Amicucci?
amici
No, chiedo scusa,
terminare?
Amicucci, chiedo a Santunione se ha altre domande o meno.
Sì, avevo un'altra
Prego.
domanda alla luce di questo che ho sentito poco, ma più o meno capite.
Prego.
Cioè, noi abbiamo approvato un regolamento illegittimo
No,
inserendo
assolutamente.
i punteggi, perché cioè,
Assolutamente
ho...
no, mi scusi, no, nessuno sta dicendo che è illegittimo, stiamo dicendo che ci sono delle modalità di lavoro in cui si fanno dei testi unici, in cui dentro si mette tutto e si hanno degli strumenti rigidi, poco, diciamo, corrispondenti ai reali bisogni. Sempre più le amministrazioni vanno nella direzione di fare degli strumenti di regolazione abbastanza, diciamo, snelli, che dicono quelli che sono gli indirizzi fondamentali, rimandando poi all'organo che deve effettivamente amministrare il territorio la declinazione puntuale che ogni anno quindi può essere adattata in base all'evolversi della situazione. Il fatto di mettere dei punteggi in un regolamento consiliare che fa sì che ogni volta che ci sia una novità, un cambiamento, un'esigenza di territorio diverso, bisogna andare in consiglio e cambiarlo, fa sì che la struttura diventi eccessivamente rigida, anche perché un punteggio non è un atto, cioè non è un indirizzo politico di competenza del consiglio, quindi non è legittimo, però è eccessivo mettere in un regolamento dei punteggi. Questa ovviamente è la mia personale opinione, opinabile, però io come tecnico che è 22 anni che leggo dei regolamenti, non ho mai visto mettere dei punteggi nei regolamenti. Se guardiamo anche tutte le delibere regionali e diciamo degli organi superiori, tutte le robe dove ci sono i punteggi sono tutti atti di giunta e quindi insomma mi sembra che dei punteggi rispetto al, vi faccio un esempio, anche per tenere una coerenza, i punteggi relativi alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono nel comune di Castelfranco da sempre approvati dalla giunta. Stiamo parlando di sistema integrato 06, quindi bisogna semplicemente scegliere una strada, quella che probabilmente c'è più congeniale e probabilmente c'è più congeniale avere degli indirizzi di grande coerenza, valore come quelli che avete dato e lasciare che la giunta annualmente decida se quei punteggi sono da declinare anche in maniera diversa. Probabilmente i punteggi saranno sempre gli stessi perché sono punteggi che funzionano, però potrebbe esserci l'anno in cui magari bisogna introdurre un leggero adattamento, perché magari saranno tutti a tempo pieno i genitori come lavoro e quindi saranno tutti livellati. Cioè non lo so, sto dicendo che spesso le cose si evolvono in maniera veloce, quindi i piani annuali hanno questo scopo, quello di seguire un po' l'andamento dei bisogni della popolazione, ma non c'è nulla di illegittimo.
Faccio allora un'altra precisazione, scusate, ma è per capire. Io ho capito perfettamente, la ringrazio delle sue spiegazioni, la ratio della, come dire, di questa scelta, che è quella di rendere più flessibile, e questo l'ho capito. Però chiedo, lo spostamento che oggi viene fatto del punteggio è appunto un obbligo di legge e se sì... Chiedo di avere la fonte normativa specifica che dice proprio quella roba lì non deve stare in un atto di consiglio, ma deve stare in un atto di giunta. Oppure è una scelta che tecnica, politica, che la giunta insieme agli uffici hanno deciso di fare. Non è una critica questa, è un dato che sto chiedendo alla Commissione su cui poi ognuno di noi farà le proprie valutazioni politiche nella sede opportuna che è il Consiglio. Quindi è un obbligo. Questo passaggio è una scelta.
Direi che all'inizio
abbiamo un po' esplicitato quali erano gli obiettivi di questo riordino. Quindi, senz'altro, è una scelta quello di avere uno strumento coerente con tutti i suoi strumenti. Ripeto, se approviamo i punteggi dell'infanzia come giunta, probabilmente bisogna approvare anche i punteggi del nido come giunta, altrimenti, perché altrimenti non si capisce perché una volta fai in un modo e una volta fai in un altro. Cioè, c'è anche un discorso di coerenza interna. Quindi, senz'altro, mi viene da dire una scelta, perché non ci sono degli obblighi, ok? Non c'è qualcosa che dice, non c'è un testo che dice punto per punto come devi fare un regolamento. C'è un discorso di interpretazione e di valutazione che la giunta, fa, supportata probabilmente anche dall'organo tecnico, per cui la visione di snellire, semplificare e di rendere più vicino al cittadino lo strumento di regolazione è stata senz'altro una scelta, mi viene da dire.
Faccio un intervento
Coerente con la
io.
normativa,
Sì,
scusate.
ecco, il testo unico degli enti locali è lo spirito guida che ci muove nelle valutazioni tecniche e di conseguenza anche politiche. Come dicevo prima, credo che la vicinanza alle famiglie, quindi anche la flessibilità e l'interpretazione anche quello che effettivamente è l'immagine delle nostre famiglie, dei bisogni in tempo reale, che cambiano anche in anno scolastico, è fondamentale. Ci pareva obbligatorio fare una omogeneità, visto che si parla comunque di un sistema integrato 06, quindi comunque il porci allo stesso modo, ci ha aiutato a pensare di poter snellire magari quelli che sono i bisogni che vengono esplicitati in itinere, sicuramente fare delle valutazioni di approfondimento in base a quelle che possono essere le graduatorie che la giunta deve anche andare ad affrontare in base a quello che in tempo reale è l'identità delle famiglie che iscrive i propri bambini ai servizi e soprattutto perché comunque è giusto che il Consiglio Comunale dica in un momento in cui il cambiamento è effettivamente così forte, soprattutto ci stiamo adeguando a un sistema comunque integrato 06, previsto comunque anche questo dalla normativa, quindi dalla Regione, attenendoci a quelli che sono dei criteri già massimali, già approvati nel precedente regolamento, perché non abbiamo cambiato assolutamente nulla. E soprattutto perché i parametri ai quali comunque il Consiglio ci chiede di affidarsi sono poi dei parametri regolati nell'articolo 18 che è sequenziale al 17, che ovviamente ci induce a dover rimanere dentro dei criteri bene elencati ed esplicitati, ma non in maniera dettagliata con un numero, ma sicuramente con una riflessione, insomma, su come è stato effettivamente messo, insomma, un'ipotesi di punteggio dove dentro ci devono rimanere sicuramente dei punteggi mirati. Ecco, cioè, io credo che sia molto meno rigido e più elastico. Noi dobbiamo ragionare con un sistema sicuramente elastico, lo dobbiamo fare tutti quanti, a partire dal Consiglio Comunale e anche nella valutazione comunque di un sistema di accoglienza che deve porsi il più vicino possibile ai bisogni, anche nuovi, che ci esplicitano le famiglie nell'atto di iscrizione dei propri bambini. Questo è fondamentale. Ed è quello che ci deve legare tutti quanti in questo approfondimento, cioè nessuno qua sta facendo delle cose che portano lontano un bisogno dall'ipotetico fruizione di un servizio, no, si sta guardando di cercare attraverso questi criteri di dare giusta accoglienza in base ai reali bisogni che come giunta andiamo a analizzare ogni anno quando apriamo le iscrizioni.
Grazie Assessore Barbieri. Se ci sono altre domande, c'era Micucci e poi ne avrei una ultima io. Sant'Unione?
Presidente, io sono a posto e ringrazio per le risposte.
Prego, Amicucci.
Volevo far notare un piccolo particolare sulle competenze della Giunta e le competenze del Consiglio. Se ne è discusso fino adesso. Se si legge con attenzione l'articolo 18, addirittura si dice che i predetti criteri saranno disciplinati e potranno essere ulteriormente integrati con provvedimento dirigenziale all'atto dell'apertura delle iscrizioni. C'è quindi la competenza, secondo la teoria dell'assessore Barbieri, competenza della Giunta. Il precedente regolamento, come tanti altri regolamenti che si possono consultare online, ne ho trovati 30, tutti approvati dal Consiglio Comunale, non dalla Giunta. Addirittura qui anche il dirigente può modificarli.
Allora, scusate, la ringrazio per la segnalazione, è un refuso di un copia e incolla del vecchio regolamento, quindi questa frase qua, controllo, ma va cancellata. Qua dobbiamo dire che i predetti criteri, dobbiamo semplicemente scrivere che i criteri saranno resi noti all'atto dell'apertura delle iscrizioni alle famiglie. Ma era quello che era contenuto nel vecchio regolamento, quindi devo aver fatto un copia e incolla. Adesso lo vado a cercare. Vado a vedere dov'era.
Comunque, magari lo sistemiamo.
Puntuale.
Sistemiamo, poi lo facciamo arrivare, tanto c'era anche l'altro punto con i punti che dovevano essere sistemati, 4-5,
sì, facciamo,
li facciamo, li mettiamo, poi dopo eventualmente prima li rendiamo noti per quello che sono stati sistemati i pezzi. Sì, qui si evince effettivamente il pezzettino che poteva essere, cioè, identificabile nel precedente regolamento, quando faceva effettivamente riferimento a una disciplina dirigenziale, cosa che anche prima, nella slide prima, abbiamo detto proprio che si va a modificare quella che è la competenza del dirigente rispetto a quello che invece era di competenza del Consiglio. Quindi ci dà nota che abbiamo fatto quello che effettivamente era, perché abbiamo lavorato sul regolamento precedente e quindi è rimasto lì.
Sì, questo è un refuso. Possono essere, saranno disciplinate dalla Giunta, ovviamente, non dal dirigente.
Se non c'è nessun altro, porrei un paio di domande, di richieste. Allora, chiedevo se era possibile avere lo studio dei bisogni e delle necessità sul quale, che vi perviene ogni anno, immagino, comunque è stato detto, e quindi se possiamo averne anche noi il documento, cioè sul quadro dei bisogni sul quale si va a rielaborare questa nuova proposta di regolamento.
E poi mi scusi per capire, sì, che cosa ha chiesto, di quale quadro...
Vorrei avere la relazione del quadro dei bisogni che viene espresso, mi sembra, ogni inizio anno, nei tempi iniziali, pre-anno scolastico, di aggiornamenti vari. Si è parlato di situazioni flessibili, di situazioni molto mutate. Quindi
noi facciamo il piano dell'offerta dei servizi, questo vuole?
No, io voglio, chiedo, su quale base vi siete orientati per parlare di una mutazione delle esigenze e delle offerte. Allora faccio un passo indietro per capirci. Nel tavolo di cui parlavo prima, che allora erano 0-3 anni perché la normativa non si era ancora implementata, e poi chiedo il riferimento preciso su questo se possibile, dallo 0-6 anni, Avevamo fatto noi stessi, su mia richiesta e anche su altri componenti del tavolo, di partire con un questionario, con uno studio sulle famiglie, eccetera. Era stato coinvolto l'università, poi c'era stato fornito e siamo arrivati a questo regolamento ben compiuto, anche con i criteri che dicevamo prima. Ora, l'aggiornamento che voi vedete in funzione della mutazione della necessità di flessibilità, come ci avete detto, io suppongo sia sulla base di un quadro, di una relazione, di un documento scritto. Quindi vorrei avere questo documento, che ci sia stato fatto adesso o con il periodo chiaramente anche della pandemia, se è possibile avere questo elemento, questa relazione. Noi andiamo a fare un nuovo regolamento su quei dati.
Quindi lei mi sta chiedendo la normativa sullo 06, se ho capito bene, quella che muta il quadro.
Sì,
ha chiesto due cose, sto riassumendo quello che ha chiesto.
Sto chiedendo la relazione sullo studio dei bisogni attuali o degli ultimi 2 o 3 anni che vi è stato sottoposto. Quindi 2019 l'ultimo regolamento, ad oggi comunque quello attuale sul quale andrete a comporre il seguito che verrà dopo questa approvazione o meno in Consiglio Comunale. Poi le chiedevo specificatamente quali sono i termini dei referendum della Regione Emilia-Romagna, no? 0-6 anni. Chiedevo anche che termini dava per diciamo così, l'adeguamento. Quindi quando scadeva la revisione dei regolamenti che comprendessero lo 0-6 anni, come data?
Cioè, vuole la normativa o vuole sapere da me la risposta?
Se mi dà semplicemente nuovamente l'indicazione della normativa, non ho la proposta di delibera, anzi poi ovviamente ci verrà fornita, immagino lì ci sarà, e poi chiedevo se c'era già una data, so che c'era già una data di adeguamento periodo 0-6 anni.
Allora, per il decreto 06 c'era un periodo di 3 anni.
Sì.
La generalizzazione della scuola dell'infanzia e per l'offerta del 33% a livello nazionale di quella che era l'offerta di servizi educativi.
Quindi okay. Che scadenza avevano i 3 anni?
Tre anni era il 2017, adesso non mi ricordo quando è uscita la norma perché comincio a essere un po' stanca.
Mi sembra però, nel 2017, nel 2019.
Esatto, quindi secondo me era il 2020. Sì, poi l'unica scadenza che ho in mente è quella, perché una legge non dà delle scadenze, semplicemente dava degli indirizzi sulla base della quale uniformare tutta una serie di cose. Come altre scadenze c'è quella dell'accreditamento, che doveva partire a giugno del 2021. E poi c'è stata una delibera regionale, la 1939, adesso non ricordo, che ha fatto una progressiva e graduale partenza, alla quale ci siamo immediatamente uniformati adottando il piano a livello distrettuale che stiamo rispettando, che prevede che andare al 30 giugno del 2022 abbiamo concluso i processi di accreditamento primo step. Altre scadenze a livello regionale io non le conosco, quello che posso fare è inviare la normativa, anche perché l'esigenza di fare un regolamento avendo lo sguardo dello 06 non discende da un'imposizione, da un diktat della regione, non è che la regione ha detto cambiate tutti i regolamenti, ha approvato però una nuova norma regionale per cui quando affronti un regolamento lo tieni come sfondo e in qualche modo ci vai ad allineare, quindi è la visione che è un po' cambiata rispetto agli anni scorsi. Anche perché sono di recente uscite, stanno uscendo, io e l'assessore ce l'abbiamo sul tavolo, adesso lo studieremo nei prossimi giorni, stanno uscendo gli orientamenti educativi. Cioè lo sguardo si sta continuamente, progressivamente, diciamo, mutando. E quindi,
ringrazio Patrizia perché ha fatto questo affondo sugli orientamenti educativi cui faceva riferimento la Presidente, sulle quali teoricamente avremmo dovuto redigere questo regolamento e non più fare
diciamo, gli scaglioni, insomma, per le ammissioni, insomma, le varie, scusate, sono stanca anch'io. Allora, io lo ripeto, allora, noi abbiamo in questi 2 anni dovuto valutare una società educante, una comunità educante che cambia. Quando si parla di comunità educante, come voi vedrete, come avete appreso anche in questi regolamenti, cioè nel regolamento esistono comunque delle offerte in più nei servizi educativi, si parla di comunità educante anche post scuola, cosa che prima non c'era, si parla di un coinvolgimento delle famiglie che sono comunque partner nel progetto educativo che ci, diciamo, ci imponiamo di poter portare avanti. Quindi io credo che sicuramente il valore è importante, sicuramente le valutazioni di ognuno sono fondamentali, ma è un costante confrontarsi sui bisogni nuovi, diversi o comunque anche gli stessi, ma magari esplicitati in forme nuove, cioè dove anche semplicemente un nonno ha un ruolo diverso anche solo per 3-4 anni fa, perché negli anni di pandemia non poteva essere valutato come criterio di ammissione in un servizio educativo un nonno, perché i nonni non potevano stare con i bambini e viceversa. Di conseguenza ci siamo dovuti, secondo me, adattare e modificare e sicuramente coinvolgere in una a fondo di un regolamento che possa diventare effettivamente una linea guida generale, dove magari si possa intavolare altre condivisioni su argomenti in merito, dove credo che la commissione sia luogo per poter chiedere in qualsiasi momento, anche avere un momento di confronto in qualsiasi momento, ma che debba comunque dare alla giunta la possibilità di concretizzare nel qui e ora quelli che sono dei parametri fondamentali e con ipotesi di variazione. Questo credo che siamo tutti sulla stessa linea. Poi, ripeto, siamo qua e quindi quello che è stato chiesto volentieri, ma credo che ci siamo mossi in tal senso, insomma. E le valutazioni che sono state fatte qualche anno fa verranno riproposte tra qualche anno, perché ad oggi i dati non sono ancora studiabili, bisogna essere pronti a dare delle risposte per poi dopo andare ad analizzare ciò che abbiamo adesso, perché nascono dei bambini durante la pandemia, eh? I bambini di adesso sono nati durante la pandemia, quindi ci sono dei bisogni inediti e nuovi.
Benissimo, grazie Assessore, grazie al dirigente Tagliatucchi. Se non vi sono altre domande, io chiuderei la trattazione di questo argomento e poi poniamo le domande ovviamente alla Commissione, se sia allora quello che era calendarizzato come punto 1, ovvero il regolamento dei servizi educativi e scuole dell'infanzia, sia intenzione della Commissione portarlo direttamente al voto in Consiglio Comunale o in discussione. Prego chi vuole prendere la parola. Commissari, prego, se qualcuno si vuole pronunciare, altrimenti chi tace consente, quindi quale scegliamo? Allora, il regolamento di cui stiamo parlando, ricordo che questo che abbiamo trattato come secondo punto.
Andiamo in discussione.
Io vi chiedo scusa, ma non vedo e non ho capito chi parla.
Mi vede?
Ah,
andiamo in discussione.
Allora, il punto numero 1 in discussione, il secondo punto, regolamento servizi educativi scolastici e interventi per il diritto allo studio, pongo la stessa domanda, direttamente in approvazione in Consiglio Comunale o in discussione? Prego, commissari. Ed è il primo punto invece che abbiamo trattato all'inizio. Quindi regolamenti, trasporto scolastico, insomma tutto quello che è stato ampiamente spiegato anche con le slide. Faccio io la domanda per la commissione, chiedo scusa, se è possibile avere le slide, penso sarebbe gradito a tutti. Dopodiché rinnovo la domanda ai commissari, chi vuole intervenire. Discussione o diretta approvazione in Consiglio Comunale del punto 2.
Presidente Amicucci,
prego.
Ovviamente mi associo alla richiesta delle slide e ovviamente prima di dire di andare al voto o in discussione aspetterei di ricevere le modifiche richieste concordate, tra virgolette, con il dirigente e l'assessore Barbieri. Grazie.
Va bene, quindi per il momento è chiaro che si va in discussione, dopodiché magari se qualcun altro vuole dire ora la sua, fatto salvo che i documenti forniti non siano poi ritenuti già esaustivi e lo si dirà magari in consiglio. Chiedo a qualcun altro se si vuole pronunciare, altrimenti...
Andiamo in discussione, per me andiamo in discussione anche con questo punto.
Va bene, allora tutti e due i punti in discussione. Siamo grati se avremo le richieste della documentazione chiesta. Io mi riferivo al contenzioso nelle varie forme dei servizi e nel suo vario stato degli ultimi tre anni, dal 2019 ad oggi, le iscrizioni ai servizi, le liste d'attesa. E l'ultima domanda che era lo studio dei bisogni attuale sul quale ci si sta orientando. Grazie, dichiariamo chiuso il punto numero 2, passiamo alle varie ed eventuali. Se la Commissione ha delle varie ed eventuali da sottoporre, prego. Bene, non ci sono varie ed eventuali, do una comunicazione io, mi sono premonita di parlare con l'assessore Silvia Cantoni per quello che riguardava lo status, chiamiamolo così velocemente, degli istituti di partecipazione, come già stato comunicato nella precedente Commissione 1, non ci sono aggiornamenti. Quindi se nessun altro ha altre domande o richieste, possiamo dichiarare chiusa la Commissione 1 esattamente alle ore 21:26. Grazie a tutti.
Grazie, buonanotte.
Grazie, buonasera. Buonasera,
grazie, buona serata.
Grazie.
Buonasera, grazie a tutti, infinite. Grazie.
Buonasera, grazie Presidente, buonasera.
Grazie a voi, buonasera. Allora, vediamo.